Rimaniamo in piedi ora per un momento mentre preghiamo, chiniamo i capi. Signore, siamo felici stamattina di essere di nuovo nella casa di Dio, in un altro servizio, e preghiamo Dio che Tu ci corregga stamattina per tutti i nostri errori. Mostraci il sentiero che Tu ci hai ordinato di percorrere e dacci la Tua grazia e amore affinché potremo seguire quei sentieri e istruzioni con tutti i nostri cuori. Affinché potremo essere trovati quel giorno in Cristo irreprensibili, perché crediamo, Signore, che la Sua apparizione è prossima. Vediamo tutti i segni che Egli disse sarebbero avvenuti appena prima della Sua venuta, ora vengono adempiuti, e con gioia ci aspettiamo quel momento, come Abramo in passato aspettava il figlio promesso. E vedendo quegli ultimi segni di Dio scendere sulla terra, seppe allora che non sarebbe passato molto finché il figlio sarebbe arrivato, ed ora lo vediamo ripetersi ancora. Gesù ci disse che quando queste cose iniziano ad accadere, di alzare i capi, perché la nostra redenzione sarebbe stata vicina. Tempo di perplessità distretta fra le nazioni. Terremoti in vari luoghi, il mare agitato, il cuore degli uomini viene meno per la paura. Ci rendiamo conto di trovarci in quell'ora in cui le nazioni non sanno cosa fare. Un'altra guerra sembra avvicinarsi. Che cosa orribile sarebbe quella! La terra si separa, scienziati dicono che qualcosa di terribile è vicina. Vediamo la Bibbia parlare di questo. Quindi, Signore, aiutaci oggi a stare in questa casa di correzione e prendere ordini dal nostro Dio per avanzare in quest'ora di tenebre, per far risplendere la luce, poiché potrebbe essere la nostra ultima opportunità di farlo. Poiché chiediamo questo nel nome di Gesù e per la Sua causa. Amen. Sedetevi. Certamente lo stimo essere un grande privilegio essere qui al tabernacolo stamattina. E dispiace non avere posti a sedere intorno per voi. L'edificio è tutto stipato e fuori sono in piedi dappertutto. Voi all'esterno ora potete ascoltarlo alla vostra radio, dimentico, 55-57. Voi all'esterno e fuori nei parcheggi e sulle strade potete ascoltarlo alla vostra radio. Tra il 55 e il 57 sul quadrante della vostra radio, così abbiamo cercato. Stavo tornando qui piuttosto per cercare di tenere una riunione di circa 10 giorni per parlare sull'argomento di le ultime sette coppe, perché fra quelle coppe ci sono le trombe. E vi stavo dicendo, quando avrei predicato sulle sette trombe, che le avrei portato con le coppe e le piaghe. E pensavo sarebbe stato un tempo conveniente, sono appena tornato dall'Africa e i bambini non avevano avuto le loro vacanze. Mio figlio Joseph era andato in un certo modo un poco a bisogno di alcune settimane di studio per la sua lettura. È stato promosso veramente, ma non era alla pari. Perciò lo abbiamo tenuto a Tucson così mentre ero in Africa. E ha continuato nella sua lettura e a recuperarla con un po' di scuola diurna. E poi siamo tornati e pensavo, mentre i bambini avevano la loro vacanza, avrei avuto una piccola riunione qui con le persone e avrei predicato questi argomenti. Ma quando siamo giunti qui abbiamo scoperto che non potevamo avere l'auditorium scolastico. E sapevo che il tabernacolo non era sufficiente ad accomodare le persone, per metterli a proprio agio come dovrebbero essere quando questo messaggio. Perciò abbiamo dovuto fare una diversa sistemazione e invece di avere le 10 sere che abbiamo programmato ad avere, ebbene l'ho reso solo due servizi a domenica, questa domenica, la prossima domenica e la successiva domenica, due servizi, così e non l'abbiamo pubblicizzato. E poi se qualcuno in qualche modo ha sentito che le riunioni sarebbero iniziate il 28 nell'auditorium scolastico, se Dio l'avesse permesso, ebbene se avete degli amici e hanno delle prenotazioni nei motel, io le cancellerei. Vedete perché loro non possiamo avere la comodità di averlo, gli auditorium scolastici non si possono avere. Ed ora voglio parlare solo sui servizi evangelici la domenica mattina e domenica sera voglio avere la preghiera per i malati. E confidiamo che Dio incontrerà voi che siete malati. Non so come Billy si prenderà cura di voi. Penso che distribuirà biglietti di preghiera o comunque in modo da controllare la congregazione. Ma faremo tutto il possibile per pregare per ogni persona in queste prossime 3 settimane in cui abbiamo intenzione di tenere i servizi, se è la volontà del Signore. E poi molte volte ci sono colloqui personali, qualcuno che vi vuole vedere solo un minuto su qualcosa o qualcosa di simile. E avremo, quanti qui vogliono un colloquio personale? Vediamo la vostra mano. Wow, chi non lo vuole? Così poi abbiamo, sarà piuttosto difficile averli, perciò scrivete la vostra domanda e speditele, consegnatela a Billy, poi me ne occuperò io. E ora ritengo annuncerà in merito ai biglietti di preghiera, quando mai saranno distribuiti. Quanti dei nostri fratelli ministri ci sono qui stamattina? Non abbiamo avuto possibilità. No, ritengo, avete onorato la presenza di alcuni di loro? Quanti ministri ci sono qui stamattina? Vorreste solo alzare le mani o alzatevi? Vediamo quanti ministri sono nella congregazione stamattina. Bene, eccellente. Grazie al Signore per questi uomini. Vorremmo avere il tempo di onorare la presenza di ognuno di loro, ma sono certo che li vediate. E noi, Dio li conosce nel loro servizio e preghiamo che Dio li benedica riccamente. Senza dubbi, molti di loro hanno chiuso i loro servizi per essere qui. Il fratello Junior Jackson e suppongo il fratello Dan Rodder. E c'è questa trasmissione radio che arriva nelle loro chiese. E poi anche su a New York e in altri luoghi in tutta la nazione. Questo avviene per mezzo di un telefono personale in ogni chiesa stamattina. Sono felice di vedere il fratello Richard Blair seduto qui. Ho appena letto una lettera di una grande cosa che Dio ha fatto là fra la gente. L'altro giorno, per quanto ho compreso, posso sbagliarmi, fratello Blair, se è così, correggimi. Lui stava lavorando aiutando un uomo a collegare la corrente elettrica ad una roulotte o qualcosa di simile, credo fosse. Ho letto la lettera e hanno invertito qualcosa e ad ogni modo ha scaricato la corrente elettrica nell'acqua dove c'era un ragazzino. L'uomo a cui apparteneva la roulotte, suo figlio appena un piccolino, e ha ucciso il ragazzino e il suo stomaco si è gonfiato. Conosciamo la scossa elettrica, cioè quando si muore è quello che accade. I piccoli occhi fissi, i denti serrati. Ciò ha allarmato i fratelli così tanto. Il fratello Blair ha detto di aver pensato di potermi rintracciare da qualche parte per pregare per ciò. Ma si è ricordato che era così. Dovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. E il padre si è scorticato le dita cercando di infilarla nella bocca del ragazzino per aprirgli la forza. E si sono inginocchiati e hanno iniziato a pregare sul ragazzino ed egli è tornato di nuovo in vita. Era vero quello, fratello Blair? Uno dei nostri leali fratelli qui. Oh, il ragazzino è qui. Bene, grazie al Signore, va bene. Ci farebbe piacere se ti alzassi, figliuolo. Ora ringraziamo il caro Signore per questo. E quello è il padre del ragazzino? Sei tu il padre? È così. E qui c'è il fratello Richard Blair. Il nostro Dio è in grado di fare qualsiasi cosa. Sì, Signore. Egli l'ha promesso. Viviamo nella divina presenza del grande e glorioso Padre Celeste ed ogni cosa che noi sono possibili se solo possiamo crederlo. Vedete cosa fa questo? Cosa ha ripagato per la vita di quell'uomo il crederlo? Ha salvato suo figlio. Ora Dio aveva là i suoi leali servitori per fratello Blair e loro per pregare per il ragazzino quando era in quella condizione. Sì, quando accade qualcosa, ricordate, siete figli del Dio vivente. Dovunque 2 o più sono riuniti nel mio nome, io sono là. E ancora sta scritto, egli è un aiuto, sempre presente in tempo di distretta. E se mai c'era distretta, era quel ragazzino posto là morto per terra a causa di una scossa elettrica che lo attraversò. Perciò ringraziamo Dio stamattina con tutti i nostri cuori per queste cose che Egli ha fatto per noi. Dio benedica anche questi uomini fedeli in un momento d'emergenza. È il momento di guardare a Dio e guardate a Lui e abbiate continua amicizia con Lui prima che l'emergenza arrivi. Lo sappiamo, se abbiamo favore presso Dio possiamo chiedergli qualunque cosa come fareste con qualsiasi altro amico, ed Egli è un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Ho appena incontrato per strada ieri la sorella del fratello John Martin. Qualcuno mi aveva fermato per strada e qualcuno è passato e mi ha fatto cenno con la mano. Tornando a casa, sapete, incontrate persone dappertutto che vi fermano e vi stringono la mano e così via. E questa signora, ricordo che mi hanno telefonato recentemente, dove qualcuno l'aveva colpita alla schiena in auto, le ha rotto la spina dorsale e ogni cosa sopra e sotto. Doveva rimanere paralizzata il resto della sua vita. Stamattina è seduta nella riunione, gioiendo della presenza di Dio. Le stavo proprio parlando nella stanza, voglio pregare insieme a lei di nuovo, e lei è qui da qualche parte, immagino non sia riuscita a rientrare. Ma qui, certo, è seduta proprio qui con noi, proprio così. Vorresti alzarti solo un minuto, sorella, affinché le persone possano... Ecco una signora che alcuni giorni fa il dottore ha detto non avrebbe più camminato, una spina dorsale spezzata ed ogni cosa per un incidente, ed eccola là, sana. Sapete, la Bibbia disse non potevano dire nulla contro ciò poiché l'uomo era fra di loro. Proprio così. Ecco un ragazzino risorto dai morti ed ecco una donna con la spina dorsale spezzata che sta in mezzo a noi. È stato proprio fatto, perciò Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Benedetto sia il nome del Signore. Quanto dovremmo essere felici ora di vivere nella Sua presenza e sapere che Egli è questo aiuto sempre presente in tempo di distretta. Lieto di vedere il fratello Whale, il fratello Martin, così tanti entrati stamattina. Il Signore vi benedica, fratelli, riccamente. Ora è... Lo so che non fa molto fresco qui dentro con tutta questa folla, ma non di meno quando sono partito da Tucson l'altro ieri ce n'erano circa 104 o 5. E quasi a mezzanotte ce n'erano 93, e quindi questo mi sembra abbastanza buono. E a Parker hanno detto che venerdì ce n'erano 140 prima di partire. E potete immaginare quanto sia caldo quello, naturalmente è nel deserto. E ora queste prossime tre domeniche, oggi il 15 credo, è giusto questo, o il 16, 15 vero? Il 18 e il 28 ed il primo di agosto, esatto? Agosto, il 25, il 18, 25 e il primo ci saranno i servizi al tabernacolo. Non, sapete, non divulgatelo troppo, poiché vedete, non riusciamo a ricevere quelli che ci sono qui ora, sapete, e diventa solo peggio. Tornate, solo se potete. E poi sono qui per riunire gli amministratori. Mi sto stancando di tutto questo respingermi da un luogo per tenere una riunione quando mi sento guidata a farlo. Così penso che chiederò se non potremo proprio prendere la nostra tenda ed erigerla e stare proprio là, sapete, metterla qui fuori nel campo da basketball o in una fattoria e spostarla di luogo in luogo proprio come il Signore guiderà. E sento che è quello che Egli farà, sapete, c'è una visione in merito a questo e penso che forse la ragione che questo accade... Ora, sapete, molte volte pensiamo sia orribile perché avvengono certe cose, ma sapete, quello potrebbe essere Dio, vedete, che vi guida in queste cose. Quando Egli l'ha detto, lo farà. Alcune sere fa molti di voi, proprio circa un mese prima di andare in Africa, molti di voi forse hanno il nastro, voi che prendete i nastri su la scelta di una sposa, è stato predicato in California. Gli ultimi minuti di quel nastro, non ricordo di essere stato là, ma lo Spirito del Signore venne in una tale maniera, li stavo condannando per come vivevano e si comportavano. E dopo che il Vangelo era stato predicato e dichiarato così tanto davanti a loro, poi tutto ad un tratto lo Spirito Santo parlò chiaramente e disse: Capernaum, vedete la città che si chiama col nome degli angeli, quella è Los Angeles. Ti sei esaltata fino al cielo, ma sarai abbassata fino all'inferno, vedete. E poi dopo che era passato, ebbene, ero all'esterno ed il fratello Mosley e Billy erano con me. E dissero, tornarono a guardare e l'intera platea era proprio piena di persone, ministri che piangevano. E andai a prendere la scrittura e dissi, c'è qualcosa riguardo nella Bibbia. Ed era Gesù che rimproverava Capernaum tutte quelle città costiere che aveva visitato. Ebbene, egli disse a Capernaum: tu che sei innalzata fino al cielo sarai abbassata fino all'inferno. Egli disse: perché se le opere che sono state fatte in te fossero state fatte a Sodoma e Gomorra, sarebbero rimaste fino ad oggi. E da quel tempo Sodoma e Gomorra erano sul fondo del mare. E proprio dopo quello, forse un centinaio d'anni o qualcosa, dopo la profezia di Gesù, Capernaum, l'unica città costiera che egli aveva visitato, un terremoto la fece sprofondare nel mare. E sapete che è stata una diretta risposta alla California, a Los Angeles. E poi l'altro giorno a Tucson, proprio quando sono tornato, là avvenne un grande terremoto e gli scienziati lo tracciavano alla televisione. Era nei giornali che la Terra l'altro giorno si spaccò dalle isole Aleutine o dall'Alaska vicino alle isole Aleutine, circa 200 miglia fin dentro al mare, rientrava a San Diego, girava attorno a Los Angeles e finiva a San Diego e si è spostata a diversi pollici, case si sono rovesciate, motel sono sprofondati. E agli scienziati in questa commissione venne chiesto, dissero: ebbene, un giorno potrebbe sprofondare. Dissero: potrebbe, lo farà. E usavano nomi scientifici del come la lava A, cioè quello che del continuo ha causato questi terremoti vicino a San Diego laggiù. È stata quella depressione del terreno. Ed ora tutto ciò è iniziato a creparsi come sabbia che cade dentro. Ed ora è solo una crosta. E si è spostata diversi pollici. Hanno potuto prendere il radar e altro e seguire quella crepa e marcarla, vedere dov'era. E si è spostata ancora diversi pollici, forse due o tre pollici ancora l'altro giorno, proprio dopo che è stata data la profezia. E quelli che intervistavano gli scienziati hanno detto: ebbene, probabilmente non avverrà nella nostra epoca. Disse: potrebbe avvenire in 5 minuti o fra 5 anni, però sprofonderà. La signora Simpson non penso oggi sia con noi, ovvero vedo il fratello Fred seduto qui, ma non vedo dove sia la signora Simpson. Lei è andata a prendere una profezia che fece circa nel 1935 o qualcosa di simile e diceva: verrà il tempo, è scritta in un libro da qualche parte, in cui il mare si farà strada fino al deserto. Guardate cosa avverrà se quelle migliaia di miglia quadrate crollano dentro la lava della terra e scivolano dentro, ne moriranno milioni in una volta e ciò causerà una tale onda di maremoto. Ricordate proprio nel lago Salton, che è 100-200 piedi più in basso del livello del mare, quell'acqua probabilmente arriverà quasi a Tucson con quell'onda di maremoto che attraverserà là. Ed il mare si farà strada fino al deserto.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold. The Gentile days are numbered with horrors encumbered. Return, O disperse to your own. We're in the end time.
Siamo al tempo della fine. Ora il Signore vi benedica riccamente. Parto su questo e mi dimentico del tempo. Comunque passeremo presto, molto presto, nell'eternità. E ora in San Marco, il 7° capitolo e il 7° versetto, per portare un testo per questo argomento che è stato appena letto in Prima Cronache 13. Per creare un testo per questo, voglio Marco 7:7. Invano mi onorano insegnando dottrina che son comandamenti d'uomini.
Now I know nothing but the message the Lord has given me.
Ora non conosco altro che il messaggio che il Signore mi ha dato ed è tutto quello su cui posso parlare. E ora stamattina parlerò su un argomento che ho pensato sarebbe buono. E stasera voglio parlare su carne nella stagione dovuta, se il Signore vuole. Cibo spirituale nella stagione dovuta e come riceverlo. Ora, stamattina, cercare di fare a Dio un servizio senza che sia la volontà di Dio. Dio è sovrano. E qui vediamo cosa fece Davide nella lettura della scrittura di Prima Cronache 13. E lui era, le sue intenzioni erano buone, ma Dio non ci attribuisce meriti sulle buone intenzioni. C'è solo un modo per servire Dio, cioè col fare la sua volontà al suo comando. E Dio, essendo sovrano, non c'è nessuno che gli dica cosa fare né come farlo. Egli lo fa nel modo, egli sa il modo giusto per farlo. E questo mi fa sentire bene e dovrebbe farci sentire tutti bene e sono sicuro che lo faccia. Perché uno lo farebbe venire in questo modo, uno lo farebbe andare in quel modo e uno nell'altro modo. Ma un'altra grande cosa riguardo a Dio, egli non ci ha lasciati adesso senza sapere qual è la verità e come farlo. Egli non sarebbe giusto a punirci per aver fatto qualcosa che non sapevamo come doveva essere fatta e poi farci brancolare in qualcosa. Lui non è quel tipo di Dio. È un Dio che parla la parola e si aspetta che i suoi figli la credano. E quindi egli sa cos'è meglio e quando farlo e come farlo. Noi abbiamo le nostre idee al riguardo, egli però sa. E quindi se egli impostasse un sistema su quello che farà e non ci dicesse cosa stesse per accadere e come stesse per accadere, poi noi brancolando in ciò saremmo giustificati nel nostro brancolare. Ossia cercando di fare qualcosa, ognuno sarebbe giustificato, ma c'è solo una via ed è la sua parola.
E
un'altra cosa, Davide qui, vediamo che nel suo cuore voleva fare qualcosa di buono. Non aveva alcun motivo sbagliato né alcun obiettivo sbagliato, però la casa o l'arca del Signore era lontana dal popolo. E lui voleva riportare l'arca di Dio al suo posto, così che le persone avrebbero consultato Dio in merito alle cose che volevano. Invece di lasciarlo solo andare noi, e se il fratello Blair e il padre di questo ragazzino avessero detto, ebbene che peccato, il bambino è appena stato ferito, ucciso. Immagino solo qualcosa che è accaduta, ma andarono rapidamente a Dio. E se la piccola signora e suo marito, un ministro del Vangelo, alcune sere fa o giorni, quando quella piccola signora con la spina dorsale spezzata che si è appena alzata, il dottore ha detto lei sarà paralizzata per tutta la vita. E se il marito e lei avessero detto, ebbene tesoro, ci consoleremo proprio con questo. Ma rapidamente fecero qualcosa riguardo, andarono a Dio. A quante cose nella Bibbia ci potremmo riferire come quando le persone sono in difficoltà, arrivano a Dio. Ebbene, allora a quei giorni avevano solo un luogo di incontro in cui potevano incontrare Dio e quello era nell'arca sotto il sangue. Quello è ancora l'unico luogo di incontro sotto il sangue. Il propiziatore veniva spesso per concedere misericordia all'adoratore o al richiedente quando veniva a fare la supplica a Dio. E anche Dio aveva una procedura speciale, il modo in cui si doveva procedere riguardo a questo, ed egli non avrebbe accettato nient'altro, non avrebbe accettato nessun'altra disposizione, solo come egli l'aveva stabilito. Recentemente ho predicato proprio su un messaggio, molti di voi lo sanno, quello, l'unico luogo provveduto in cui Dio incontra l'adoratore, il luogo in cui egli disse io metterò il mio nome. Se possiamo trovare la chiesa in cui egli ha posto il suo nome, allora abbiamo il luogo. Egli disse, non vi benedirò in tutte le porte, solo le porte in cui ho messo il mio nome. Lo metterò in un luogo e voi dovrete incontrarmi là. E quello è l'unico luogo in cui io vi incontrerò. E abbiamo scoperto lungo ciò dove egli ha posto il suo nome. E quello è l'unico luogo in cui egli incontra l'adoratore. Ed il suo nome era Gesù Cristo, il nome di Dio è Gesù Cristo. Gesù disse, io sono venuto nel nome di mio padre, ogni figlio viene nel nome di suo padre, ed egli venne nel nome del padre. E non c'è altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini, che sia chiamato metodista, battista, presbiteriano, chiesa di Cristo, qualunque cosa possa essere fatta. C'è solo un luogo di incontro in cui Dio incontra l'uomo, ed è quando Lui è in Gesù Cristo, l'unico luogo. E tutte queste vecchie cose qui dietro, sotto il Vecchio Testamento, lo simboleggiavano. Voglio che lo comprendiate chiaramente. Ora, è una lezione di scuola domenicale. Ho alcune scritture e appunti scritti qui. Ho pensato che questo vi aiuterebbe a comprendere come ogni cosa in passato è avvenuta come esempio per noi. Ora troviamo che Dio aveva un modo di fare le cose, ma Davide, essendo proprio benedetto da Dio com'era, è diventato re. Pensa solo che avrebbe proprio dovuto fare qualcosa per Dio ad ogni modo, e non lo intraprese nel modo giusto. Notiamo, Dio rivela la sua parola nella sua stagione predestinata. Ora, come poteva Martin Lutero sapere del messaggio di oggi? Come potevano i presbiteriani, come poteva Martin o la Chiesa Cattolica conoscere il messaggio di Martin Lutero? Come poteva John Wesley conoscere il messaggio di Lutero? Come poteva conoscere Wesley il messaggio pentecostale? O come potrebbero i pentecostali conoscere questo messaggio, vedete? Egli lo rivela nelle sue stagioni, poiché è un seme, e mentre cresce e matura, egli si rivela, come il calore del sole per aprirsi. Quando è tenero e giovane, lo fa uscire dal terreno il seme, poi in un altro stadio del sole gli dà le foglie. Il sole cocente lo ucciderebbe se fosse il seme della maturazione, ovvero il tempo della maturazione. Così egli regola il sole e regola la natura per adattarsi alla sua parola. Egli regola la Chiesa, i predestinati, la sposa, per adattarsi alla stagione in cui vivono. Persino la natura stessa oggi ci dice, mentre vediamo nazioni che cadono a pezzi, la terra sprofonda, la scritta è sulla parete. Vediamo la Chiesa e le condizioni in cui si trova. Vediamo la sposa e la condizione in cui lei si trova. E sappiamo, tramite la natura, che la Chiesa si sta preparando a partire. Che tempo glorioso! È un tempo che tutti i profeti desiderarono vedere ardentemente, quest'ora. Ora egli rivela la sua parola solo nella sua stagione. Martin Lutero leggeva la stessa Bibbia che abbiamo letto noi? Wesley leggeva la stessa Bibbia che leggeva Martin Lutero. I pentecostali leggono la stessa Bibbia che leggiamo noi. Gesù leggeva la stessa Bibbia che leggevano i farisei, ma loro avevano, cercando di tenere il gran turco in uno stadio iniziale, quando stava maturando, mancano di vedere la loro ora. Ora Davide qui fece la stessa cosa. Dio rivela questa parola nella stagione e a chi egli sceglie di rivelarla. Dio sceglie a chi rivelarla. Egli lo scelse prima della fondazione del mondo. Egli preconosceva tutte le sue azioni nascoste all'uomo. Egli le rivela proprio come lui vuole. È la sua stagione scelta. La sua persona scelta. Ed egli non ha mai scelto un partito né una setta, è una persona scelta come egli lo compie. Chi è colui che oserà correggerlo e dire: ora, Signore, hai fatto un errore mettendo quest'uomo nel ministero? Quest'uomo non crede come crediamo noi. Chi dirà a Dio che si sbaglia in ciò? Ci vorrebbe qualcuno un po' più sfacciato di quanto sia io per dirglielo. Egli sa cosa sta facendo. Egli sa chi scegliere, chi non scegliere, cosa fare e quando farlo. Non importa quanto noi pensiamo che una determinata persona sia qualificata a fare un certo compito. Dio sa chi è qualificato per il tempo e la stagione o il tempo ed il giusto tempo per farlo. E il genuino vero cristiano, il genuino vero credente in Dio aspetta il Signore per queste cose. Aspettate per il vostro ministero. Se sentite una chiamata, siate certi che sia Dio. Siate certi che sia giusto. Siate certi che ciò che state dicendo sia opportuno. La Bibbia disse: quelli che aspettano il Signore rinnoveranno la loro forza, saliranno in alto con ali come un'aquila, correranno e non si stancheranno, se camminano non verranno meno.
Notice David, king of Israel, just anointed. Samuel poured oil.
Notate Davide, re di Israele, appena unto, Samuele versò l'olio su di lui e lui era scelto da Dio per essere re di Israele.
And David got this revelation.
E Davide ricevette questa rivelazione di far salire l'arca del Signore nella città di Davide. Ora non c'è niente di sbagliato, però vedete, Davide lo affrontò in modo sbagliato. Ora sembra che se un uomo simile ricevesse una rivelazione, un grande uomo come il re scelto da Dio, il più grande re che sia mai vissuto sulla terra all'infuori di Cristo, ritengo fu Davide, poiché Cristo è un figlio di Davide. Ora, il più grande uomo appena unto viene dalla stessa presenza di Dio, ricevette una rivelazione di fare qualcosa per Dio e voleva farla per Dio, però la rivelazione era sbagliata. Ora, questa è una cosa importante, avrà a che fare con il nostro argomento, cercare di fare a Dio un servizio senza essere chiamato a farlo. Notate, Davide ricevette la rivelazione e notate, non fu il profeta Natanael che ricevette la rivelazione. Fu Davide il re che ricevette la rivelazione. Natanael non fu neanche consultato a riguardo. Lui non domandò a Natanael.
But did you see here in 1 Chronicles? He consulted captains.
Ma avete visto qui in Prima Cronache che lui consultò i capitani di migliaia e i capitani di centinaia. Non consultò Natanael, consultò il popolo. E consultò anche i sacerdoti e i teologi di quel giorno, gli scribi e i teologi. Davide consultò, prima disse, se ciò, questo è da Dio, scendiamo e portiamo l'arca del patto del nostro Dio su in città e consultiamo Dio prima di fare le cose. Ma disse ai giorni di Saul, essi cessarono di consultare Dio tramite l'arca, l'Urim, Urim Tummim, cessarono di farlo. Davide disse, ora ritorniamo a Dio, tutti noi, torniamo alla cosa giusta, scendiamo e prendiamo l'arca e portiamola qui, portiamo la presenza di Dio, in altre parole, in città. Teniamo risveglio, riconduciamo il popolo. Però ricevette la rivelazione che sembrava essere buona, ma non era la volontà di Dio. Anziché chiedere alla fonte a cui avrebbe dovuto chiedere, consultò i suoi capitani, poiché era appena diventato re, e seguì quella linea di pensiero, cioè i suoi capitani principali e i suoi grandi uomini. Poi entrò nella chiesa nominale e chiese se potessero avere il risveglio, i sacerdoti, gli scribi, i capitani di migliaia, i capitani di centinaia, e li consultò. Era questa la volontà del Signore? E loro dissero che lo era. Però vedete, mancò di chiedere alla risorsa principale attraverso cui Dio tratta sempre. Vedete, mancò di coglierlo. Ora la sua intenzione era buona, il suo motivo era buono, il suo obiettivo era buono, e portare un risveglio in città, ricondurre il popolo a Dio. Ma non consultò la via in cui Dio gli aveva detto di farlo, vedete. Anche tutto il popolo era d'accordo, e i sacerdoti, e che il re aveva ragione. Avevano bisogno dell'arca di nuovo in città. Ora, avevano bisogno della presenza di Dio. Avevano bisogno di un risveglio. Ma Dio non aveva promesso di rivelare la sua parola nella sua stagione ai popoli. Non promise di rivelarla al re nella stagione. Dio non cambia per niente. Egli non ha promesso di farlo. Non importa quanto sincero e che buoni motivi e che buoni obiettivi e quanto il popolo voglia quelle cose e ne vede il bisogno. C'è una volontà di Dio che deve essere seguita in queste cose. Ecco quello che voglio far davvero comprendere. Perché voglio renderlo in modo che si debba vederlo se lo Spirito di Dio dimora in voi. Ed ecco perché mi soffermo tanto a lungo qui, non per prendere il tempo di voi al telefono e nel collegamento, ma io voglio che lo vediate. Se finite il tempo, allora prendete il nastro, quello là. Non importa quanto sia necessario, quanto tutti siano d'accordo sia necessario, quanto quella sia la verità, c'è ancora una cosa da scoprire, è quella la volontà di Dio. Ora, Dio non ha promesso che avrebbe rivelato i suoi segreti ai suoi re, che avrebbe rivelato i suoi segreti al suo popolo. Qualcosa come al tempo di Micaia, il figlio di Imla, mentre lasciamo non il testo, ma un altro tempo per introdurre questo e renderlo vero per voi, reale per voi, così che non lo manchiate. C'era i giorni di Micaia, lui era un uomo povero e veniva anche da una famiglia povera. Ma Acab, re di Israele, in quanto era una nazione sotto Dio, aveva disposto una scuola e aveva cresciuto profeti selezionati, scelti con cura, e ne aveva 400 in una scuola.
And they were great men. They wasn't just false prophets. They were Hebrew prophets.
Ed erano uomini famosi, non erano falsi profeti, erano profeti ebrei, uomini genuini.
And they consulted the Lord by these men, and they did prophesy.
E consultavano il Signore attraverso questi uomini e loro profetizzavano. Ma vedete, quando venne la vera prova di forza, ognuno di loro era fuori dalla parola e dalla volontà di Dio. Perché Giosafat era sceso da Gerusalemme per incontrare il re Acab e indossarono le loro vesti e si sedettero alle porte e portarono davanti a loro i profeti. All'inizio Acab disse: c'è un posto quassù a Ramoth di Galaad che in realtà ci appartiene. Ora, questo è il così, dice il Signore. Giosuè lo divise per il popolo e lo diede a loro, ma i Filistei l'avevano conquistato. E disse: ecco i nostri figli che hanno bisogno di pane e non abbiamo abbastanza terra su cui coltivare pane. E il nostro nemico, i Filistei, nutrono i loro figli pagani dalla stessa terra che Geova Dio ha dato a noi. Era proprio esatto, e disse: ecco noi, il popolo di Dio, posti qui con i nostri figli bisognosi, e il nostro nemico ciba i propri figli dalla terra per cui Dio ci ha chiamati fuori dall'Egitto e ha dato a noi. Questo provocherebbe un teologo, no? Egli disse: saliremo e prenderemo le nostre terre che Dio ci diede. Giosafat disse: sì, ti aiuterò, siamo fratelli, tu sei a Giuda e io sono a Gerusalemme, o era viceversa, credo. No, proprio così, penso che Giosafat. Comunque Giosafat era un buon uomo, un re, un uomo giusto che amava il Signore. Acab era un credente tiepido. Così li fecero scendere e Giosafat disse: ascolta, consultiamo il Signore prima, dovremmo scoprire questo. Vedete, se Davide avesse fatto quello che fece, Giosafat disse, non dovremmo farlo. E rapidamente, essendo un israelita, Acab disse: certamente, ho 400 ebrei come siamo noi, profeti ebrei della nostra organizzazione.
I'll consult them. They are prophets.
E li consulterò. Sono profeti. Ora, vedete, proprio... Dite, questo mi intoppa, fratello Branham, un profeta. Oh sì, ce n'era uno al tempo di Geremia che disse che sarebbero stati laggiù solo 2 anni.
The Lord told Jeremiah,
Il Signore disse a Geremia: 70. Si mise un giogo intorno al collo e il profeta lo spezzò, Anania. Però sapete cosa gli accadde? Oh sì, dovete restare con la parola. Così questi profeti salirono e profetizzarono e dissero: sali, il Signore è con te. E uno di loro, credo, ora non ricordo il suo nome, il capo, Sedechia, credo, disse, si mise due corna di ferro e disse: così dice il Signore, tramite questo. Ora quell'uomo era sincero. Tu respingerai il tuo nemico fin nelle sue terre e prenderai quello che appartiene a Dio, ti è dato. Non credo fosse un ipocrita, credo fosse un buon uomo, credo che tutti quei profeti lo fossero. Dite profeti? Sì, ricordate, lo stesso uomo che consentì di uccidere Gesù Cristo profetizzò perché era il suo ufficio. Era sommo sacerdote quell'anno e poiché aveva quell'incarico e teneva quell'ufficio, lo Spirito di Dio venne a lui. Quello non significava che era salvato né niente riguardo a ciò. E lui profetizzò, Caiafa, perché farlo era il suo incarico. E questi profeti, essendo profeti, profeti in carica, profetizzarono e lo Spirito di Dio venne su loro, uomini con doni dello Spirito. Mi rendo conto che al 99% parlo a pentecostali, ma gli uomini, molte volte un uomo, Dio può trattare con loro, dar loro un dono e la gente si accalcherà su quelle persone. Se non sono perfettamente chiamate, inviati da Dio, indurrà quell'uomo o quella donna a dire qualcosa che non è la sua volontà, perché la gente li costringe a farlo. Come qui dovetti prendere il nostro caro pastore riguardo a ciò, qui nel bosco un mattino verso le 3 del mattino disse: vai a dire a fratello Neville, sono venuto da te, non è così fratello Neville? Tutti, fratello Neville, profetizza su di me, dimmi questo o quello, vedete? Allora gli avreste fatto dire cose che non sarebbero avvenute. Coloro che aspettano per scoprire quello che il Signore vuole fare, vedete? Così questi uomini lo guardavano in senso naturale, appartiene a noi, però vedete, non trovarono la parola e la volontà di Dio. Poi venne Micaia ed ebbe una visione, egli prima esaminò, notate, disse: aspettate, datemi questa notte, lasciatemi scoprire e domani forse potrò rispondervi. Non ebbe un rapido così dice il Signore come a dire né concordare con gli altri profeti, disse: dirò solo quello che dirà Dio. E il giorno dopo scopriamo che Dio gli disse cosa sarebbe accaduto ed era assolutamente contrario agli altri, era contrario all'intera scuola e uno di loro persino si avvicinò e lo schiaffeggiò in faccia perciò. Ma vedete, lui attese, poi quando fece questo comparò la sua profezia, la sua visione con la parola scritta, ed era esattamente con la parola. Quando qualcuno dice di avere una rivelazione di battezzare le persone nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, quello è contrario alla parola, nessuno degli altri l'ha mai fatto. Quando dicono che ora resisteremo e questo, quello e l'altro e così via, quello è contrario alla parola. Quando dicono di non credere alla progenie del serpente, quello è contrario alla parola. Tutte queste altre cose, quello è contrario alla parola. Deve essere con la parola e nella stagione. Ora, se Davide avesse solo fatto questo, l'arca sarebbe venuta, ma non a quel tempo, non c'era posto per essa. Notate, ora, quando scesero a prendere l'arca, tutti i dignitari dissero: è la cosa da fare, Davide, gloria a Dio, ci serve un risveglio. Quella era vera Pentecoste oggi. Battisti, presbiteriani, Davide, sei il nostro re, tutti voi, il capitano tal de tale, il maggiore tal de tali e il generale tal de tali saranno alla tua riunione. Ebbene, dicono che è proprio la cosa da fare, Davide, l'intera nazione è con te. Ecco qual è il problema oggi. Io non voglio la nazione, voglio Dio, anche se non rimarrà nessun altro. Davide aveva tutti i capitani, aveva cooperazione con le forze armate, aveva cooperazione con tutte le denominazioni, con tutti i teologi, con tutti andavano d'accordo con lui.
and others in the scripture. But he didn't have God.
Così anche Acabe altri nella scrittura, però non aveva Dio, perché era fuori dalla volontà di Dio. Spero, afferriamo questo. Notate, fecero ogni cosa religiosa possibile, probabilmente misero annunci e tutto il resto. Grande risveglio, l'arca verrà riportata, avremo un risveglio, faremo questo.
Notate, he sent singers, he sent people with harps.
Notate, inviò i cantori, inviò persone con arpe, con trombe, e fecero ogni cosa religiosa che sapevano di fare. E tuttavia Dio non era in ciò. Lo vediamo ripetersi di nuovo in un certo modo, vero? Portarono tutti i cantori, portarono i suonatori d'arpa, i trombettieri, le donne, gli uomini e chiunque fosse a cantare. Li portarono tutti laggiù e fecero per bene ogni gesto religioso. Non voglio dirlo, ma devo dirlo. Così sono queste denominazioni oggi, pentecostale tutte, fanno per bene ogni gesto religioso del cantare e acclamare. Notate, Davide gridò con tutta la forza e urlò e saltò e fece per bene ogni cosa religiosa che ci poteva essere. E tuttavia Dio non era in ciò, e il suo motivo e il suo obiettivo e ogni cosa erano giusti, ma vi andò con il modo sbagliato. Vedete? Aveva fatto per bene ogni cosa religiosa, gridò, cantò, aveva cantori speciali, acclamatori speciali, ogni altra cosa. Danzarono nello spirito, fecero ogni cosa che era religiosa. È qualcosa di simile alle nostre grandi crociate del nostro tempo. Vogliono vincere il mondo a Cristo. Non c'è cosa simile. Grandi risvegli di massa, grandi cose che accadono, se solo potessero rendersi conto che quel giorno è passato, lei è condannata. Ma costruiscono crociate, organizzazione ed ogni cosa, ma i risultati sono proprio circa come erano al tempo di Davide. Non funzionò. Andiamo e teniamo risveglio. I nostri grandi, alcuni dei nostri grandi evangelisti oggi dicono di avere 30.000 convertiti in 6 settimane. E dopo un anno ritornano, non ne possono trovare 30. C'è qualcosa che non va. Il punto è che è proprio la stessa cosa che fece Davide. Grandi dignitari, uomini famosi, grandi predicatori, scuole più grandi, grandi autorità, ma stanno ancora consultando una vecchia denominazione. Invece di guardare direttamente la parola di Dio e vedere quando la stagione è in corso, non potete coltivare certi cibi se non solo in certi periodi dell'anno. Ora vediamo cosa accadde, sebbene la loro emozione religiosa e altro erano grandi, le loro intenzioni erano grandi, la loro crociata era grande, il loro cantare era grande, il loro danzare era grande. Il loro acclamare era grande, la loro musica era grande e avevano l'arca. A cosa serve l'arca senza Dio? È solo una cassa di legno, un paio di tavole di pietra. È come prendere la comunione, l'essere battezzati. A cosa serve essere battezzati se prima non vi siete ravveduti? A cosa serve prendere la comunione e diventare un ipocrita se non vivete la vita e non credete al resto della parola di Dio? Prendete parte di essa e non il resto di essa. Mostra che c'è qualcosa che non va. Ora, quando tutto questo accade, ora vediamo cosa accade quando Dio e la sua epoca e il suo tempo non vengono considerati, solo l'idea della gente. Molta gente mi ha detto, perché non vieni qua a tenere una riunione? Ebbene, ti abbiamo invitato, firma questo, quello, l'altro. Aspettate, potreste volerlo voi, ma cosa dice Dio a riguardo? Molta gente mi ha detto, ho ricevuto l'invito, ho avuto colloqui personali e cose simili, ho aspettato un anno. Aspettate, come saprò cosa dire finché Dio non mi dice cosa dire. Vedete, bisogna aspettare. Ecco perché ho detto scrivetelo, lasciatemi vedere cosa dice lui, vedete. Aspettate, coloro che aspettano il Signore rinnoveranno la loro forza. È giusto? Notate, consultarono solo i sacerdoti di quel giorno, i teologi, le denominazioni. E notate, facendo questo, consultare i sacerdoti, consultare la congregazione, consultare il popolo, lo fecero in modo errato. Notate, l'arca era la parola, sappiamo che è così, perché l'arca è Cristo e Cristo è la parola, vedete? L'arca o la parola non venne posta nella sua prima prestabilita originale posizione, prestabilita. Oh, non mancate ad afferrare questo, Chiesa!
Everything was perfect. And everything looked good.
Tutto era perfetto e ogni cosa sembrava buona come un grande risveglio in arrivo, ma perché trascurarono di consultare la giusta persona a riguardo, consultarono i sacerdoti, consultarono i dignitari, consultarono i teologi, consultarono i cantori e misero tutto insieme all'unanimità e una grande organizzazione dei militari e anche le forze della nazione. Ogni cosa era in armonia per una grande riunione, ma mancarono di consultare Dio. Così anche Acab, così anche altri. Che momento! Ora non mancate questo, mancarono di afferrarlo perché non avevano consultato e facendo così, osservate, andando dai sacerdoti, andando dai teologi e andando dalle forze armate e non considerando neanche il loro messaggero del loro inviato da Dio, Nathan, lo fecero in modo errato. Andarono a prendere l'arca e la misero su un carro nuovo. La misero su un carro nuovo o una nuova denominazione comincerà e non sulla maniera data da Dio, ordinata per trasportarla. Doveva essere trasportata sulle spalle dei Leviti. Però vedete, quando cominciate male, continuerete ad andare male. Se un proiettile si suppone sia diretto ad un bersaglio e strattonata la canna di un millesimo qui all'inizio, a 100 yard sarete fuori di 4-5 pollici. Cominciate male. Oh, Dio, aiutaci a sapere che questa cosa è iniziata male. Queste grandi incrociate dell'ora e sono definite tali. Dio non viene consultato a riguardo. Vengono consultati i sacerdoti, uomini religiosi, le organizzazioni vengono consultate. Ebbene, volete avere così e così? Credo se potessimo mettere tutti insieme. Non mettete tutti insieme. Prendete solo la parola di Dio a riguardo. Poi troviamo che quando fanno così, cosa fanno? Continuano ad andare avanti con il loro vecchio stesso programma religioso che è fuori dalla parola di Dio e dalla volontà di Dio. Quella cosa morì anni fa, quelle vecchie cose rinsecchite di anni fa. Si era seccata ai giorni del Signore Gesù. Non lo sapevano, disse, se aveste conosciuto Mosè, conoscereste me, perché Mosè disse che sarei venuto. Dissero i nostri padri, mangiarono manna nel deserto. Disse, sono tutti morti, ciechi, li chiamò lui, farisei, le guide religiose. Se non credete che io sono lui, morirete nei vostri peccati. Ma non lo fecero, erano così fissati nelle loro vie, dovevano averla a modo loro. Ecco come lo fece Davide, lo fece a modo suo, così disse solo, sapete cosa farò, muoviamoci. E gli ebbe una rivelazione, ci stiamo muovendo ora, così lo faremo in un nuovo modo. I giorni dei miracoli sono passati, perciò ci faremo proprio un'altra organizzazione. Costruiremo un nuovo carro mostrando che è iniziata una cosa nuova. Che falsa profezia!
You've got to go back the way God said do it.
Dovete tornare al modo in cui Dio disse di farlo. Veniva posta sulle spalle dei Leviti ed era sopra il cuore. L'arca, la parola, non deve essere posta su una nuova denominazione, sulla teoria di qualche uomo, ma nel cuore. La parola di Dio non deve essere maneggiata da denominazioni, essa deve essere maneggiata dal cuore di un uomo, dove Dio può entrare e rivelare se stesso. E se lo rivela in accordo alla parola, è Dio. Se non lo è, non lo è. E poi la parola di quella stagione. Certo, un fariseo poteva dire: chi ci ha detto che non possiamo fare questo e fare quello? Mosè ci ha dato questi ordini. Ma Mosè disse anche, Satana disse, bene, sta scritto, e gli darà i suoi angeli. E sta altresì scritto, disse Gesù. La stagione, il tempo. Se aveste conosciuto Mosè, c'è uno che vi accusa, Mosè. Se aveste conosciuto Mosè, conoscereste me, disse lui. Perché Mosè scrisse di me. Il Signore vostro Dio susciterà un profeta tra voi dai vostri fratelli. A lui dovranno dare ascolto. Se avessero conosciuto Mosè, avrebbero conosciuto lui. Ora ascoltate attentamente, non mancate quest'ora, vedete. Per prima cosa, quando consultarono i sacerdoti, consultarono i dignitari, consultarono i militari, consultarono tutta la congregazione, il vicinato, per radunarsi per questa grande riunione in arrivo, mancarono di farlo correttamente, non consultarono Dio. E facendo così, non tornando a vedere che tempo fosse. Oh, fratello, ascolta, in che tempo stiamo vivendo? Qual è l'epoca? Qual è l'ora in cui ci troviamo? Non è tempo per queste cose di cui parlano. Quello è passato, il giudizio ora è alle porte. Potete vederlo spuntare. Vi ricordate la roccia in alto sul monte? L'ora del giudizio. Ricordate la rivelazione o la visione della sposa? Tenerla proprio al passo, non farla uscire dal passo. Notate, sulle spalle dei sacerdoti, e Davide e tutti i sacerdoti che in realtà avrebbero dovuto sapere di meglio. Ma cos'era? I sacerdoti avrebbero dovuto sapere di meglio. Gli scribi, i teologi avrebbero dovuto sapere di meglio, perché la parola diceva di non farlo. E oggi quando vogliono dire, oh, Gesù Cristo non è lo stesso ieri, oggi è in eterno, quella è telepatia mentale, quello è questo, quello l'altro, mancano di vedere la parola promessa. Oh, quello era un giorno passato. Davide disse, oh, ebbene, adesso aspetta un minuto, sulle spalle dei sacerdoti, quello era in passato, quando uscì Mosè, certo, noi oggi la metteremo sul nuovo carro, ho ricevuto la rivelazione di ciò. I sacerdoti dissero amen Davide, vedete, influenzati dal loro nuovo concilio ecumenico, che dovevano riunirsi tutti e fare questo in questo modo e in quel modo. Ecco cosa indusse i sacerdoti a inciampare. Non consultarono la persona giusta, non lo fecero correttamente, perciò si misero nei problemi. Sì, temo in molte cose oggi. Quando un grande insegnante, uno dei più grandi pentecostali, l'altra sera è stato davanti al gruppo religioso a Chicago. Avrei dovuto tenere io quella riunione con gli uomini d'affari, ma pensavo che sarei stato in Africa in quel periodo. Però tornai proprio il giorno prima che iniziasse e scelsero un famoso pentecostale intellettuale. E lui si alzò e disse loro che questo movimento ecumenico era una cosa da Dio, e disse che tutti loro stanno tornando, perfino la Chiesa Cattolica sta per tornare alla sua condizione originale. Tutti parlano in lingua come evidenza e così via, e non sanno che è una trappola del diavolo. È un uomo che non sapevo, a volte piantate un seme, non sapete cosa accadrà, ma il presidente degli uomini d'affari del pieno Vangelo, appena quel famoso oratore si sedette, disse non sono propenso a dire cose contro i nostri oratori, ma quello non è come fratello Branham ha detto che sarebbe venuto, ma disse che avrebbe portato al marchio della bestia. Lui disse, ma il fratello Brown non sa di cosa parla. Disse, noi siamo, crediamo che lo sappia, vedete. E a Chicago disse, a quanti qui piacerebbe che salisse e desse la mia versione di ciò? Cominciarono a gridare e urlare. Vedete, piantate dei semi, non sapete cosa accadrà. Continuate solo a disporre il seme. Quando giunge quell'ora, alcuni di loro sono come Tommaso, fu più o meno l'ultimo a vedere il Signore, ma doveva vederlo per crederlo. Vedete, quando lo vedono accadere, oh, Tommaso entrò, ma era un po' in ritardo. Ora, quando vedono le cose che sono predette dicendo, così dice il Signore, accade, allora dicono, dateci del vostro olio, vedete? Ma ora notate, influenza, a volte tizi famosi si riuniscono, li sentite dire, il grande tal de tale, il grande tal de tale, il nostro grande, non fatelo mai. Non c'è nessuno grande fra noi, c'è solo uno grande ed è Dio. Siamo fratelli, sorelle. Non mi importa se sei pastore di una chiesa in cui ci sono 5 persone, quello non ti rende piccolo. Quello ti rende un fratello, vedi? Se sei fedele alla parola di Dio, non importa cosa, come, non diventi piccolo. Dio non ha figli piccoli e figli grandi, egli ha solo figli, sono tutti uguali. Notate, Dio stesso venne dai palazzi d'avorio della gloria per divenire uno di noi. Chi è il grande ora? Non scese qui per prendere la forma di un sacerdote, ma un servitore. Lavò la stessa argilla che aveva creato i piedi dei suoi apostoli altri. Ora chi è grande? Ma questi uomini erano influenzati, non comprendevano, pensavano che qualcosa di nuovo stesse per accadere. No, è qualcosa che Dio non aveva detto sarebbe accaduta. Lo affrontarono nel modo sbagliato. Ecco cosa tutto questo entusiasmo, quando iniziò là in passato, molto tempo fa, ogni denominazione doveva avere un guaritore divino, ogni denominazione doveva avere questo, quello, l'altro, ogni denominazione doveva avere un piccolo Davide, ognuna doveva avere questo, quello, l'altro. Vedete cos'è accaduto? Ha fatto la stessa cosa che fece qui, la stessa cosa, influenza. La parola per la stagione, il tempo in cui vivevano, fu ignorata. Notate, le spalle dei Leviti era la maniera originale provvista da Dio per fare queste cose. Trasportate quell'arca sulle spalle dei Leviti. Qualsiasi cosa all'infuori di quella era contraria. Quel che gli ha detto è ciò che voleva dire. Dio non può cambiare. Ecco la ragione. Restate con la sua parola. Ho il testo, sì, prima Cronache 15:15. Se volete annotarlo, notate. Notate ora, in questo nel seguire Dio. Ora voglio che in un certo modo annotiate questo nella vostra mente. Mantenere i comandamenti di Dio, fare qualsiasi cosa giusta per Dio, per fare a Dio un servizio correttamente. Ci sono 5 necessità per fare correttamente il servizio di Dio. Ora Davide stava facendo un servizio a Dio, stava facendo ogni cosa che sapeva fare, solo che lasciò Dio da parte, vedete? Stava facendo qualcosa di giusto, qualcosa di buono per il popolo, qualcosa di buono per la Chiesa. Ma ci sono 5 necessità, voglio che le ricordiate, non importa quanto sincero un uomo possa essere nel farlo, fare un servizio a Dio, questa ci devono essere queste 5. Primo, deve essere il suo tempo di farlo. E se Mosè fosse venuto avesse detto, costruiremo un'arca e galleggeremo sul Nilo, come fece Noè. Al tempo di Noè andava bene un'arca, ma non al suo tempo. E se Gesù fosse venuto e avesse detto, ora vi dirò cosa faremo, saliremo solo sul monte come fece Mosè e riceveremo una nuova dichiarazione di leggi, vedete? Egli era quella legge, vedete? Dovete essere nel suo tempo, deve essere nella sua stagione. L'avete afferrato ora? Deve essere nel suo tempo, deve essere nella sua stagione, tempo e stagione. E deve essere secondo la sua parola che è stata parlata, deve esserlo. Non mi importa quanto bene dite che questo dovrebbe essere, o quello dovrebbe essere, o questo dovrebbe essere. Deve essere secondo la sua parola, secondo il suo tempo e la sua stagione. E deve essere dato in accordo alla persona tramite cui egli ha scelto di farlo. Non mi importa quanti dignitari, c'era re Davide, proprio tanto grande quanto ognuno di loro. Era re sulla nazione, ma egli aveva un modo di farlo e aveva detto loro come l'avrebbe fatto, però mancarono di farlo. Deve essere secondo la sua parola, secondo il suo tempo, secondo il suo programma. E deve essere tramite la persona che egli ha scelto per darlo e per farlo. Mosè cercò di fuggire da ciò. Prendi qualcun altro. Ma Dio scelse Mosè per farlo. Molti di loro, Paolo cercò di uscirne, molti altri. Ma deve essere tramite colui che egli sceglie per farlo. E deve venire prima ai suoi profeti. La parola di Dio deve venire ai suoi profeti. Amos 3:7, il Signore Dio non farà nulla finché prima non lo rivela al suo servitore, il profeta. 4. E il profeta deve essere rivendicato dalla parola di Dio. Ecco le vostre 5 necessità, deve essere in quel modo, il suo tempo, la sua stagione, quando egli disse che sarebbe venuto. E l'uomo che egli ha scelto e deve venire al profeta, e il profeta deve essere un profeta rivendicato. Troviamo molti di loro nella Bibbia, veniva ai profeti e non era rivendicato. Il nostro profeta è Gesù Cristo. Così notate ora, vedete, Dio non aveva rivelato loro la cosa tramite la sua via provveduta per farlo. Avevano accettato la via di Davide, avevano accettato la via dei sacerdoti, avevano accettato la via degli scribi, dei teologi, ma non la via di Dio. Natanael era, lui era un profeta di quel giorno. Più tardi Natanael disse loro come farlo. Ma vedete, lo fecero senza consultare Natanael. Neanche una parola dice che Natanael fu consultato. Tutta l'influenza, la grande cosa che proseguiva e mai. Pensa a quel cantico, lascia, tieni. Aiutami, Signore, quando i cuori ardono. Fammi umiliare il mio orgoglio per andare con gli altri, solo invocare il tuo nome. Insegnami a non contare su quello che fanno altri, solo aspettare in preghiera una risposta da te. Vedete, ecco come farlo. Fatemi vedere che avviene nella giusta maniera, allora viene creduto. Ora Dio rivelò loro la cosa tramite Davide, tramite i ministri e tramite il popolo e tramite i capitani di migliaia e di capitani di centinaia. Ma non tramite Natanael che aveva il così dice il Signore. E il Signore disse che non avrebbe fatto nulla senza prima mostrare a quel profeta dell'epoca cosa fare. Vedete cosa fecero? Uscirono proprio dalla parola di Dio. Andarono e misero l'arca su un nuovo carro, vedete? Così iniziarono a farlo separatamente dal comandamento di Dio e dalla via provvista da Dio. Ed ecco cosa è accaduto oggi, amici. Ecco perché abbiamo avuto così tante grandi crociate e così via, e nessun risultato. Più infedeltà, più peccato, più, vi dico, questa nazione è spacciata. Non solo questa nazione, ma le altre nazioni. Questa nazione, come l'Inghilterra in altra epoca, è stata la prostituta di tutte le altre nazioni. Molto lontano in Mozambico, 480 miglia dalla civiltà, nella giungla, i ragazzini beat ascoltano Elvis Presley, scuotono la testa e balzano su e giù in quel modo. Per tutta la notte col tenere, oh, piccoli apparecchi così che hanno un raggio di 1000 miglia, proprio fino in Rhodesia, per ascoltare Elvis Presley. E non di meno dicono, lui è molto religioso, lui è Pat Boone e altri. Why, it's the Judas of the hour. Ebbene, sono i Giuda dell'ora e non lo sanno. Questa è la parte triste. Credono di essere a posto. Non disse Gesù a questa epoca della chiesa laodiceana, tu sei nuda, miserabile, disgraziata, cieca, e non lo sai. Non lo sai. Ebbene, i ragazzi pentecostali giù in Africa in giro dicono, ebbene, Elvis Presley canta meglio di quanto tu mai abbia sentito. Senza dubbio anche Davide lo fece, senza dubbio lo fecero i cantori, ma causò che la morte colpisse il campo. Vedete dove siamo oggi, amici? le spalle dei Leviti era il modo di farlo originale di Dio, e loro l'avevano messa su un carro nuovo. Ora non funzionerà, loro non consultarono la via corretta, vedete? Così uscirono riguardo a ciò e lo fecero nel modo sbagliato. Ed ecco cos'è accaduto oggi, quando gli uomini, non importa quanto sinceri, cercano di fargli un servizio fuori della sua via provveduta per rivelarlo, rovinano sempre tutto. Dio lo dispone a suo modo. L'uomo, non importa quanto sincero, se cerca di farlo al di fuori di quello, voi rovinerete tutto. Qualcosa di simile a Balaam nel giorno di Balaam. Dio parlò a Balaam, quel profeta. Lui era un profeta, il profeta Balaam era un profeta. E la parola venne a lui con esattezza, disse: non andare laggiù, quello è il mio prescelto e la mia scelta. E Balaam si mise con i dignitari, gli uomini militari, i predicatori, gli uomini influenti e disse: beh, io vi dirò, il re farà. Vedete, raffrontatelo proprio con Davide, raffrontatelo con oggi. Prendete proprio ogni cosa in simbolo e lo vedrete? Dite amen. Vedete, vedete proprio come ora. Ma il clero disse, i sacerdoti dissero, gli scribi dissero, i teologi dissero, questa è la maniera in cui dovrebbe essere fatto, ma non lo era, e dimostrò di non esserlo. E Dio disse a Balaam, e lui era un profeta prima, gli disse, non andare laggiù, ma l'influenza di questi altri uomini lo indusse a farlo, contrariamente a ciò che Dio disse di fare, e divenne una maledizione invece di un risveglio. Oh, certo, scese laggiù e insegnò al popolo, disse, aspettate ora, sapete una cosa? Disse, noi siamo Moabiti, ricordate, la figlia di Lot è la nostra regina, lei è la nostra origine. Veniamo tutti da un sangue, siamo tutti, tutte noi denominazioni, siamo uguali. Non vi mescolate con quella roba, restate lontani da là. Vedete? Così lui disse, siamo tutti uguali, ebbene la vostra gente è come la mia gente, possiamo sposarci fra noi, uno fra noi, così potremo avere un vero concilio ecumenico, vedete? Tutti noi possiamo riunirci e tornare di nuovo alla cosa originale. Dio maledì la cosa, quel peccato non fu mai perdonato a Israele, rimase con loro il resto dei loro giorni, non fu mai perdonato. Perirono nel deserto con ciò, proprio così, perché non presero la via provvista da Dio tramite la sua via rivendicata per farlo. Notate, questa cosa che fecero fece in modo che Israele morisse nel deserto. E Gesù disse, essi sono tutti periti e perduti. Osservate chi fu che rimase con Mosè là in passato, Giosuè e Caleb nel programma. Notate ancora, ecco Davide, quello che lui fece. E quando lo fece, cosa causò? Fece sì che la morte colpisse una persona sincera. Ora penso, siamo ancora collegati, e voglio che voi in tutti i paesi ascoltiate. Questa cosa che fece Davide senza consultare Natanele e prendere la parola del Signore in merito, fece sì che la morte colpisse gente sincera. Sì, Signore. Lui stesse la mano, colui che era vissuto nella presenza dell'arca. Essa era uscita dalla sua casa e il bue inciampò e l'arca stava cadendo. Avevano già fatto una cosa errata, due cose errate. Prima non consultarono Natanael. La cosa seguente che fecero, scesero laggiù non consultando la parola di Dio. Poiché il Samuele era la parola in quel giorno e lui non consultò la parola del Signore. Poi quando lo fecero, procedettero contrariamente alla parola di Dio. E qui questo buon uomo che era stato custode, era un vescovo, pensò, ebbene, ecco, non voglio che Dio sia deluso. Così mise la mano sull'arca. Quando non era un levita e morì. Tre cose. Ora pensate profondamente e osservate quello che le denominazioni hanno fatto oggi, vedete? L'hanno respinto, l'hanno chiamato falsa dottrina, vedete? Guardate dove si trovano! avranno certamente il loro concilio ecumenico. L'hanno chiamato telepatia mentale, quando Dio stesso lo rivendica essere la verità e dimostra che è la verità. Oh, quelli lassù sono solo un piccolo gruppo di svitati, dicono. Non sanno di cosa parlano. È vero, non lo sappiamo, ma diciamo solo le sue parole ed egli sa di che cosa sta parlando, vedete? Non posso spiegarlo, nessun altro può, ma egli lo prova. Ora notate quanti credenti sinceri oggi che vengono a Cristo, che vogliono venire con tutto il cuore, vengono uccisi spiritualmente allo stesso modo. Molti uomini sinceri vanno nella Chiesa Cattolica e vogliono diventare cristiani, vanno nella Metodista, la Battista, Chiesa di Cristo e perfino nelle Pentecostali, vedete? E vogliono diventare cristiani, fare qualcosa in merito, si uniscono a loro. E quando Davide vide accadere questa cosa, lo svegliò. Non svegliarti troppo tardi là fuori, fratello. Egli vide che la morte aveva colpito. Mostratemi i risultati. Cosa ha fatto la nazione questo cosiddetto risveglio, riportando persone nelle chiese al corpo dei credenti? Non ha fatto altro che nuova organizzazione e denominazioni del continuo, più membri e così via. La nazione migliore, dissero che avrebbero. America, Dio benedica l'America, è una nazione, è un paese cristiano, è un milione di miglia dall'essere un paese cristiano. Io non prego neanche per essa. Come posso pregare per essa ed essa non vuole ravvedersi sotto le grandi potenze di Dio dimostrate davanti ad essa? E rinnega e chiude le porte, cioè si allontana. La affido a Dio e si sta allontanando sempre più ed ora sprofonderà. Osservate solo cosa accade. Molte persone sincere vanno ad unirsi ad un'organizzazione o ad un gruppo o a una setta di qualche sorta e la muoiono spiritualmente. Non potete dir loro nulla. Viene inculcata loro quella roba. Ebbene, questi vescovi hanno detto questo e questo ha detto questo, questo ha detto questo. Mostrate loro proprio qui nella parola di Dio dov'è il così dice il Signore. Ma il nostro pastore? A me non importa cosa dice il vostro pastore, non importa cosa dico io né chiunque altro dice. Se è contrario alla parola di Dio rivendicata, allora, al tempo, al messaggio e così via, dimenticatelo. State lontani da ciò e devo stare davanti ad ognuno di voi il giorno del giudizio e lo sapete. E non lo direi affatto sapendo che ora sono un uomo anziano. Io non è che sappia qualcosa, ma egli sa. Io seguo solo quello che lui ha detto. Guardate oggi le grandi crociate che abbiamo avuto attraverso il paese. È stato dimostrato essere in vano. E non disse Gesù qui, ora a Luca 7:7, in vano mi adorano. In vano Davide fece salire l'arca. In vano Acab addestrò quei profeti. In vano Balaam prese quel denaro, insegnando per dottrine i comandamenti dell'uomo. Sono i comandamenti di Dio che contano. Non importa quanto quelle persone sono davvero sincere. Lo sentite tanto. Sono così sincere. Quello non significa nulla. I testimoni di Geova, gli ammentisti del settimo giorno e tutte quelle sette escono qui per strada e fanno cose che uno di noi non farebbe. I cattolici stanno all'angolo e chiedono le elemosine e così via. Quelle associazioni di quel tipo e valgono miliardi di miliardi di miliardi di dollari, chiedono comunque le elemosine per essa. Sinceri, senza dubbio, le chiese vanno e predicano, eccetera, i ministri stanno al pulpito e fanno ogni cosa che possono per ottenere nuovi membri nelle loro chiese, ma è una nuova arca. C'è solo un'arca da seguire, cioè la parola di Dio. Ogni cosa contraria a quell'arca, state lontani da essa. È su un carro nuovo e non sulle spalle di Dio, giusto? State lontani dalla cosa, non abbiate nulla a che fare con essa. Le nostre grandi crociate, miliardi e milioni hanno fatto confessioni e dubito che da tutto ciò ce ne siano un centinaio di essi. Vedete? Non è stato nulla. Allora guardate la promessa della parola. Penserete che ha fallito e sappiamo che ha fallito. Alcuni dei nostri più grandi revivalisti oggi nel paese dicono che ciò ha completamente fallito. La Chiesa sa di aver fallito? Ognuno sa che ha fallito. Ebbene, perché l'ha fatto? Perché ha fallito? Era per un buon fine, era per condurre le persone nella presenza di Dio. Grandi crociate. E milioni di persone hanno speso il proprio denaro e l'hanno messo in grandi crociate. E tutte le chiese si sono riunite, grandi auditorium e grandi cose. E sono avvenute grandi cose. Perché ha fallito? E perché non hanno riconosciuto l'ora in cui stavano vivendo. Non sorprende che Gesù rimase in piedi e pianse nel suo cuore. Lacrime scendevano dalle sue guance e disse: Gerusalemme, oh Gerusalemme, quanto spesso avrei voluto stare su di voi come una chioccia fa alla sua nidiata. Hai lapidato ogni profeta che ti ho inviato, ma non hai voluto. Ma ora è giunta la tua ora. Non riuscite a sentire lo Spirito Santo che grida da voi? O state unite il mondo! Quanto spesso avrei voluto riunirvi, ma non avete voluto. Adesso è giunta la vostra ora. Il vostro Dio di piacere, il vostro Dio di sozzura, il vostro Dio di Sodoma e Gomorra è venuto fra voi. Persino i nostri bambini, acconciature alla Beatle e frangette sui loro volti, piccoli pervertiti che cominciano. Le nostre donne sono finite oltre la redenzione, i nostri uomini sono diventati grandi effeminati, camminano in giro con addosso piccoli pantaloncini e si comportano come una ragazza. E i capelli che scendono sul loro collo, e siamo sodomiti, e il fuoco e l'ira di Dio ci aspettano. Sapete in che modo egli ucciderà, come egli la distruggerà? Come ha sempre fatto. Quando una prostituta faceva qualcosa di sbagliato, veniva lapidata a morte. Raccoglievano pietre per uccidere la donna che era una prostituta. Ecco come egli ucciderà la Chiesa. La Bibbia disse che gli farà piovere chicchi di grandine dai cieli che peseranno 100 libbre l'uno. E le lapiderà. Chi lo fermerà? Quale scienza dirà che non può essere fatto? Egli lo farà, proprio come egli fece un'arca per far galleggiare in salvo Noè, lo farà di nuovo per la sua Chiesa. E tramite le sue stesse leggi e la sua stessa maniera, egli lapiderà quella prostituta che ha commesso adulterio coi re, coi capitani di centinaia di migliaia. Egli la lapiderà a morte tramite le sue stesse leggi che egli ha stabilito. Chi gli dirà che non può fare un chicco di grandine? Chiedete a qualcuno che sappia come inizia una goccia di pioggia e forma un circolo e risale tramite un vortice, raccoglie di più e più e più finché arriva ad un certo peso e poi cade giù. Egli, Dio, che la gravitazione non poteva neanche tenerlo sulla terra ed egli si sollevò nel cielo. Dio, colui che ha fatto la gravitazione, può anche fare un vortice grande abbastanza da far ruotare un chicco finché peserà 100 libbre. Egli disse che l'avrebbe fatto e lo farà. Chi gli dirà di non farlo? Egli lo farà perché disse che l'avrebbe fatto. Ci troviamo negli ultimi giorni. Siamo prossimi al giudizio, perché cercano di mangiare manna vecchia che cadde là in passato, 50 anni fa, la Chiesa Pentecostale. La Chiesa della Santità ci prova oltre 200 anni fa, i luterani circa 300 più anni fa, molte centinaia d'anni fa, cercano di mangiare manna vecchia. Oh, fratello, quella roba è stagnante, è contaminata. Ebbene, ho sempre detto, ha dentro girini, vermi, vi ucciderà a mangiarla. Scoprite se Davide o se qualcuno degli altri avesse solo consultato il pane di quell'ora. Se i sacerdoti, profeti, predicatori, teologi, scuole, denominazioni avessero solo consultato loro. Ma adesso non servirà a niente. È già passata, non sarà di nessun aiuto. Ora è spacciata. Ha attraversato quella linea tra ravvedimento, giudizio e misericordia circa 5 anni fa. Notate, cos'è allora? Cosa può essere fatto? Cosa deve essere fatto? Consultiamo il profeta, la Bibbia, dove non possiamo aggiungere né togliere da essa. Se lo facciamo, Dio ci toglierà dal libro della vita. La Bibbia disse in Malachia 4 cosa sarebbe accaduto oggi, Apocalisse 10 come sarebbero stati aperti i sette suggelli e avrebbero rivelato tutti questi misteri che sono stati nascosti durante questi riformatori. Egli ha detto come sarebbe stato fatto, e nella Bibbia così dice il Signore. Dio l'ha identificato completamente, perfettamente, e rivendica che è la verità. Con segni, miracoli nella volta celeste, nei cieli ed ogni altra cosa per 33 anni. Pensate che lo ascolteranno? No, sono morti. Hanno messo la mano in qualcosa che ha ucciso l'intera cosa. No, non lo farà, non lo farà mai più. Fu quando accadde questa cosa che Davide vide. Oh Dio, inviaci un Davide che riesca a vedere dove si trova. Che possa guardare e vedere che Dio ha fatto una promessa. Cosa? Come egli oggi lo farà? Dio l'ha detto proprio qui nella sua parola come l'avrebbe fatto. Dio lo disse a Micaia. Micaia esaminò la sua visione davanti ai 400 profeti dignitosi. Esaminò la sua visione per vedere se era giusta. Guardò indietro a quello che disse il profeta prima di lui per vedere cos'era accaduto. Guardò indietro e vide che lì stando là disse: Acab, i cani leccheranno anche il tuo sangue. Ora, poi vide che quella visione era proprio esattamente in accordo alla parola di Dio, così la pronunciò. E aveva ragione, giusto? Non importava cosa dicevano gli altri, lui rimase proprio con quella parola. Guardiamo ora la visione che abbiamo oggi. È costruire chiese, sono nuove cose, sono grandi cose che accadranno? Oppure giudizio? Guardate indietro e vedete la promessa di oggi. Vedete in che stagione stiamo vivendo. Dite bene, benedetto Dio, fratello, sono sincero, mi sono unito alla Chiesa, ho la mia laurea, ho fatto questo va bene, è eccellente, niente in contrario, anche Davide, anche i sacerdoti di quel giorno, anche i teologi, però era contrario alla parola. Dio disse come l'avrebbe fatto oggi, come avrebbe restaurato ogni cosa avrebbe fatto di nuovo. Egli promise di restaurare, è esattamente giusto. In Gioele 2,28 egli promise che avrebbe restaurato. Io restaurerò, dice il Signore, tutte le annate che il bruco ha mangiato, vedete lo stesso verme, è in una diversa fase di vita. E quando il cattolicesimo iniziò a mangiare, poi il luterano, il metodista, i pentecostali e tutti del continuo, egli disse: io restaurerò di nuovo ogni cosa per una chiesa esattamente come quella che c'era all'inizio. Guardate la visione l'altra sera, esattamente la stessa sposa che è venuta da questo lato, è venuta da questo lato. Dopo passarono quelle prostitute con addosso le loro vesti, le loro fastidiose cose alzate in questo modo e ballando a rock and roll e definendosi la chiesa. Dite bene, noi non lo facciamo. E come dire? Dio vi vede, non si tratta di cosa vedete voi stessi, è come Dio vi vede. Nessuno si vede nell'errore. Quando guardate nello specchio della parola di Dio, essa vi dice se siete nell'errore o meno. Se Davide l'avesse fatto, avrebbe visto il suo errore. Se Acab l'avesse fatto, quei profeti l'avessero fatto, si sarebbero visti nell'errore. Un profeta rivendicato disse: Acab morirà e i cani leccheranno il suo sangue. E la sua profezia era esattamente con ciò. Allora sapeva di essere nel giusto. Anche Giosafat avrebbe dovuto vederlo e riconoscerlo. Quando Micaia vide la visione, non stava molto con la gente a quei giorni. Però aveva il così dice il Signore. Egli aveva ragione. Notate, adesso stiamo portando questa cosa a questo giorno, quando vediamo la grande ora a cui stiamo arrivando. Notate anche cosa stava cercando di fare Davide. Avevo un breve appunto su questo qui. Egli stava cercando di portare l'arca nella città di Davide, la sua denominazione. Osservate là in passato quando il Signore all'inizio parlò qua giù sul fiume, come Giovanni Battista fu inviato a precorrere la prima venuta. Fratello, le assemblee non poterono sopportarlo, né poterono le unite, tutte loro. Dovevano averne uno loro da qualche parte. Ah, dovevano farlo tutti, vedete, proprio esattamente. Tutti loro dovevano portarlo alla loro casa. Volevano portarla nella città di Davide. Perché? Non c'era un posto pronto per essa. E questa è la ragione per cui non potete portare il messaggio ad una denominazione. La parola, l'arca, Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. E tutta la sua identificazione non potete portarla alla vostra organizzazione. Non la crederanno mai poiché non c'è spazio per essa. Non dice la Bibbia che egli era fuori dalla chiesa dell'epoca laodiciana cercando di entrare? Non c'era luogo nella città di Davide, non importa quanto fosse fedele e quanto fosse grande e così via, non era comunque il luogo, sarebbe stata Gerusalemme. Ecco dove andò più tardi, quando il profeta disse loro cosa farne, vedete? Così Davide doveva portarla nella sua città, senza un posto pronto per essa. Cristo è la nostra arca e loro non la riceveranno. Cristo è la parola, non la riceveranno. Vogliono il loro credo, la loro denominazione, una nuova arca o un nuovo portatore. Vogliono la denominazione per trasportarla, una nuova arca. Ricordate, Cristo è la nostra arca. Credete che Cristo è la parola? È l'arca dunque. È giusto? Bene, Cristo non può essere trasportato alla sua corretta posizione da qualche carro denominazionale. Egli tratta con una persona e non con un gruppo. Non ha mai trattato con un gruppo, una persona. Quando disse che non lo farà, se l'ha fatto, ha contrariato la sua parola. Amos 3:7. Non potete farlo mentire, no Signore, essa è la verità. Però vedete, ci provano. L'arca non può essere trasportata da un'organizzazione. Ci sono troppe teste in essa, vedete? Non si può fare. Egli promise che non l'avrebbe fatto e non lo farà. Egli disse, quando egli promise di farlo in qualche altro modo. Ecco perché egli promise che non l'avrebbe fatto. Non pensate a quei pensieri? Posso percepirlo, vedete? Perciò egli promise che l'avrebbe fatto in un certo modo ed egli non farà nulla contrario a quello, vedete? Ma tramite la sua via originale, secondo ciò che egli disse in Amos 3:7, ecco come egli lo farà. E quello deve essere rivendicato e provato essere giusto. Ora sapete cosa egli ha promesso oggi, quindi oggi lo sta facendo. È proprio ciò che egli disse avrebbe fatto. Egli avrebbe aperto quei sette suggelle e tutto quello che avrebbe fatto. Avrebbe rivelato i misteri là dietro, come questi battesimi e tutte le cose che erano state tutte confuse. Ed eccolo proprio nella sua presenza. La scienza lo dimostra, i cieli l'hanno dichiarato. Uomini in piedi guardandolo direttamente l'hanno visto accadere. E io non ho detto niente che non abbia reso, vero? Eccovi, proprio così che vediate dove siamo oggi. Come chiunque abbia il suo spirito lo sa, che abbia lo spirito di Dio su di sé, sa che questa è la verità, poiché lo spirito di Dio non parlerà contrariamente alla parola. No, no, sarà proprio con la parola. Dite, io lo Spirito Santo, ho acclamato, ho parlato in lingua, ho danzato nello Spirito. Quello per Dio non significa nulla, vedete? Davide fece lo stesso, praticamente la stessa cosa là in passato. Cantarono con tutta la loro forza e lui acclamò con tutta la sua forza. Tutti gli altri lo fecero e stavano entrando proprio nella morte. Proprio così. Quello non ha niente a che fare con ciò. È la parola che conta, la parola del Signore. Quelli che aspettano il Signore, sì Signore. Vedete, coloro che hanno in sé lo Spirito di Dio guardano la promessa per oggi e vegliano e aspettano finché la vedono. Poi dicono, eccola, Dio la rivela a loro. Come Natanaele. Filippo andò e trovò Natanaele. Natanaele disse, ora aspetta un minuto, so che è promesso, ma fammelo vedere. E quando lo vide disse, eccolo. La donna disse, ora lo so, ho sentito ogni tipo di teologia, ho fatto questo e quello, e io stessa ho letto la Bibbia e so che siamo, c'è un Messia in arrivo che farà queste cose, quindi tu devi essere il suo profeta. E gli disse, io son desso. Lei disse, venite a vedere un uomo, eccolo. Lei aspettò finché vide quel Messia identificato dalla parola di Dio, allora disse, questo è quel che abbiamo aspettato 400 anni. Non abbiamo avuto profeta né nulla, eccolo qui, e lui stesso dice di essere lui. Uscita a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Ma i sacerdoti lo volevano uccidere, alla fine lo fecero, vedete? Ma oggi non possono uccidere il suo spirito proprio così, no, non lo possono uccidere. Esso è stato qui per portarci dentro, perciò siamo riconoscenti. Notate quanto è grande Dio, quanto grandi sono le sue opere, come ciò non può mai fallire. Ora Dio ha una via provvista e originale per fare le cose, lui non lo farà mai contrariamente a quella. Ora egli ha promesso negli ultimi giorni quello che avrebbe fatto e ha inviato a loro, a noi, il messaggio, e questo messaggio avrebbe la stessa identificazione che aveva Elia, che aveva Eliseo, che aveva Giovanni Battista, ed esso avrebbe volto i cuori della gente non alla denominazione, ma di nuovo ai padri apostolici originali, di nuovo alla parola. come sono state rivendicate queste cose, come al suonare dell'ultimo angelo, Apocalisse 10, ai giorni del settimo angelo, questi misteri che sono stati tutti, perché la metodista ha fatto questo, la battista, la chiesa di Cristo e i testimoni di Geova, tutti hanno fatto quello, quei misteri saranno rivelati nell'ultimo giorno, quando il settimo angelo, il messaggio del settimo angelo, quando egli, non quando inizierà a farlo, ma quando inizia a squillare il suo messaggio, vedete? Non gli anni di preparazione, ma quando inizia a squillare il messaggio, questi misteri allora saranno rivelati. Ed eccoli qui, non conoscendoli, e voi ne siete dei testimoni. E poi in quel grande osservatorio, così che il mondo sia fuori, si stanno ancora chiedendo cos'è accaduto. A Tucson, quei grandi osservatori ne scattarono la foto lassù, si chiedono ancora cos'è accaduto. Che cos'è? Lo mettono ancora nel giornale. Qualcuno sa qualcosa riguardo a cosa, come ciò possa essere accaduto. Lassù non c'è nebbia, non c'è aria, non c'è umidità, a 30 miglia d'altezza. Oh, my. Ci saranno segni lassù nel cielo, e quando queste cose hanno luogo, terremoti in diversi luoghi, allora apparirà il segno nel cielo del Figlio dell'Uomo. Quel giorno in Luca il Figlio dell'Uomo rivelerà di nuovo se stesso, essendo egli stesso rivelato, e il mondo somiglierà a Sodoma e Gomorra. Oh, ma... Fratelli, non siate ignoranti delle cose spirituali, vedete. Investigate le scritture, perché in esse pensate all'Eterno, di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano della parola. Esse sono quelle che testimoniano della verità, le cose che Dio sta facendo in quest'ora. E adesso quelli che hanno lo Spirito di Dio aspettano queste cose. E quando vedono quelle cose, credono quelle cose. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dato, egli è la parola, verranno a me, verranno a me. Sono stato abbastanza duro stamane, vedete? Aspettano il Signore, aspettando. E quando lo fanno e vedono quella promessa di oggi, che viene rivendicata, rinnova la loro fede nella sua parola. Poiché egli ha promesso di farlo, ed eccolo qui che lo fa. Quindi non c'è alcun dubbio. Dio parla la sua parola. Prima parla. E poi lo Spirito che la porta compie la cosa che la parola disse avrebbe fatto. Oh, abbiamo molte imitazioni, ne avremo ancora molte di loro. Uomini dal cuore sincero cercano di fare le cose in questo modo e in quel modo. Ma guardate cos'è accaduto. Le persone vi mettono le mani e poi muoiono, vedete? Notate. Nessun piano umano di denominazione funzionerà mai. Fare membri per le proprie arche denominazionali fatte da loro stessi. Dio non ha mai avuto una denominazione. Egli non avrà mai una denominazione ed è una cosa fatta dall'uomo. E mi chiedo oggi se tutto il nostro tirar dentro e le grandi crociate risvegli, se non abbiamo riempito l'arca metodista, l'arca battista, l'arca presbiteriana, ma che ne è dell'arca di Cristo la parola? E se la sposa deve essere la parola, allora lei deve essere di Cristo parte dello sposo. Lei deve essere la parola non per il giorno di lui, la parola di questo giorno che egli promise sarebbe stata oggi. Perché egli ha inviato la sua parola per modellare la sua sposa e formarla. Spero lo vediamo. Ora non fatevi qualche vostra idea e non prendete l'idea di qualcun altro. Prendete la parola rivendicata qui, la Bibbia, essa lo dice. Dio ha promesso nella sua parola come avrebbe scelto la sua sposa in quest'ultimo giorno. Lo sapevate? L'ha promesso come l'avrebbe fatto? E questo tramite il suo piano originale di scegliere Cristo, di scegliere i tempi, scegliere le stagioni come egli non può mancarlo in merito alla sua sposa, perché lei è parte di quella parola. Egli non può sceglierla tramite una denominazione quando non scelse Cristo tramite una denominazione. Cristo venne a una denominazione? Egli venne tramite una denominazione? No, loro lo rigettarono. Ebbene, è quello che la denominazione fece allora. Allora, quando egli sceglie una sposa, può egli venire in qualche altro modo? Come portò Cristo qui? Tramite la parola dei profeti. È giusto questo? Come porterà qui la sua sposa? Tramite la parola dei profeti. Come lo identificò quando venne? Tramite un uomo con lo spirito di Elia su di sé, uscito dal deserto. Come identificherà la sua sposa? Egli promise la stessa cosa in Malachia 4, prima di distruggere la terra come avvenne ai giorni di Sodoma. Sodoma. Ricordate, Sodoma bruciò, è giusto? Ebbene, questo mondo deve bruciare. Gesù disse così. E sarà il tempo in cui, come disse Luca, il 17 capitolo e il 30 versetto, nei giorni in cui sarebbe stato come Sodoma e Gomorra, allora il Figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato. E poi cosa sarebbe accaduto? Secondo Malachia, egli brucerà di nuovo la terra e i giusti nel millennio cammineranno sulle cenere degli empi. È giusto? Vedete? Quindi siamo proprio al tempo della fine. Siamo posti qui alla porta, ora, aspettando che egli venga. Notate, Dio promise nella sua parola che avrebbe scelto la sua sposa tramite la sua via originale in cui scelse lo sposo. Egli lo predisse tramite i profeti e mandò un profeta per identificarlo. Il profeta, stando sulla riva del Giordano, disse, ecco, dissero, sei tu il Messia, non è vero? Disse, no, non sono il Messia. Tu devi essere il Messia. Ma non lo sono, però egli è fra voi e i suoi calzari non sono degno di sciogliere. Quando egli verrà si farà riconoscere. Ed oggi egli è fra noi nella persona dello Spirito Santo che manifesta se stesso sempre di più, entrando nella sua Chiesa, facendosi riconoscere. Perché lui e la sposa e lo sposo saranno la stessa cosa, facendosi riconoscere. E un giorno vedrete che colui che sentivate nel vostro cuore, di cui vedete l'identificazione, sarà incarnato davanti a voi. Allora voi e lui sarete uno. Sarete uniti dalla parola e la parola che era al principio tornerà al principio che è Dio. E in quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Alleluia, ci siamo. Alleluia. Sono così felice di vederlo incarnato proprio in mezzo a noi e vedere cosa egli promise per la parola. Non l'emozione di qualcuno cantare, saltare e danzare, ma tramite la sua parola. Amen. Egli si fa conoscere. Guardate, quando costruirono il tempio e vi portarono dentro l'arca, Dio vi entrò con una colonna di fuoco. Amen. Era Davide che saltava e gridava. Erano tutti i cantori e i sacerdoti che continuavano quando erano fuori dalla volontà di Dio. Ma quando Dio identificò l'arca nel suo luogo e posizione, prima che potessero portare l'arca là dentro, ecco venire la colonna di fuoco che indicava il cammino. Proprio giù sulle ali dei cherubini e proprio dentro, dietro al luogo santissimo, il suo luogo di riposo, la colonna di fuoco. E la gloria di Dio era là dentro, tanto che il popolo non potevano neanche vedere come officiare. Amen. Chiuderà gli occhi di ogni teologo quando egli verrà per la sua sposa. Sarà presa su nel mezzo della notte, per così dire, per loro. Non la vedranno nemmeno partire. Oh, lode sia Dio. Notate, Dio promise che egli avrebbe portato fuori la sua sposa. Ciò che avrebbe fatto, ci sarebbe stata una progenie, ci sarebbe stata una luce sul far della sera, come egli avrebbe fatto tutte queste cose, proprio esattamente, e tramite il modo che egli progettò in origine nel Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. E non è tramite la denominazione, non è tramite il nostro sistema che usiamo oggi. Stiamo solo causando morte. Le persone vi mettono le mani e a causa di ciò muoiono. Vedete? La parola, il messaggio della sera deve portare i risultati della sera. Il messaggio della sera deve seminare il seme della sera. Non il seme del mattino, il seme della sera. È giusto? La scena di mezzogiorno, i suoi semi là in passato erano la denominazione. Morì, perì. Ma il messaggio del tempo della sera mostrerà la luce del tempo della sera. Mostrerà i risultati del tempo della sera. Il messaggio del tempo della sera. Al tempo di Gesù il messaggio di mezzogiorno mostrò i risultati di mezzogiorno. Il messaggio del principio mostrò i risultati del principio. Formò la creazione. A mezzogiorno egli formò suo figlio a sua immagine. Nel tempo della sera egli forma una sposa per esso, vedete? Tramite cosa? La sua parola. Come ha formato egli la terra? Come la pronunciò all'esistenza? Tramite la sua parola. Chi era suo figlio? La parola. Nel principio era la parola e la parola era con Dio. La parola è stata fatta carne ed è abitata fra. Come prenderà egli la sua sposa? Tramite la parola. Non tramite un nuovo carro, non tramite l'idea di qualche teologo, ma egli la identificherà secondo la sua parola. Ora non inserite alcuna cosa in essa, né togliete niente da essa. Lasciatela com'è, vedete. Il tempo della sera io promise che avrebbe rivelato, comunque avrebbe aperto questi sette suggelli e avrebbe mostrato cosa quelle chiese là in passato avevano mancato. Apocalisse 10, Malachia 4, Luca 17, 30, egli disse che l'avrebbe fatto. Ora non confondiamolo, teniamolo proprio in quel modo. Lasciatemi in chiusura, sono quasi circa 15 minuti alle 12, lasciatemi concludere dicendo questo. Amici, ascoltate nel nome del Signore Gesù. Queste cose sono troppo chiare per non crederle. È troppo chiaro per non vederlo. Senza dubbio potete vederlo. Senza dubbio il mondo potrebbe vederlo, ma solo la vostra. Non siate influenzati da queste nuove idee fantasiose, dalle cose che hanno oggi. A me non importa quanto siano uomini buoni, quanto siano sinceri, se non parlano secondo la legge e i profeti, disse la Bibbia, non c'è vita in loro, vedete? Davide pensava di essere corretto, era sincero. Quei sacerdoti pensavano di essere corretti, erano sinceri, però mancarono proprio di consultare il Signore in merito a ciò. E come poterono farlo? Forse dissero, abbiamo pregato continuamente, ma quella non era la maniera di Dio per farlo. Egli promise che non avrebbe fatto nulla finché prima non l'avrebbe rivelata ai suoi servi i profeti. E là c'era Natanael proprio fra loro, e non lo consultarono affatto. Ora leggete i prossimi capitoli là di Cronache e lo scoprirete. Quando Davide era seduto in casa e disse, è giusto, e Natanael era seduto con lui, che io debba avere, vivere nel cedro e l'arca di Dio qua fuori sotto le tende. E Natanael trovò da parte del Signore cosa dirgli di fare. E lui aveva già sbagliato così. Poi Dio disse, di al mio servo Davide che lo amo. Gli ho dato un nome come i grandi uomini nella terra, ma non posso farglielo fare, vedete? È già venuto meno verso di me, vedete? Non posso farglielo fare, farò sorgere un uomo, suo figlio, che erigerà la perenne casa di Dio. E quello era Davide, certamente, poiché Salomone lo simboleggiava, ma poi lui fallì. Ogni uomo deve fallire, ogni essere umano deve fallire. Dio è l'unico che non può fallire, egli non può fallire. Quella è una cosa che Dio non può fare fallire. E Dio è la parola. E la parola non importa quanto sembri che verrà in quest'altra maniera, verrà proprio esattamente nella maniera in cui la parola disse. Ricordate, ora dovete seguire la stagione, il tempo, vedete? E in quale stagione vi trovate? Quale tempo? E renderlo rivendicato per vedere che sia esattamente la verità. Prendete ora tutte queste cose obbligatorie, tutta la parola, tutti i simboli e tutte le cose e guardate dove siete posti. Pensate all'ora in cui viviamo. Guardatela che quasi un decimo della terra è pronto a sprofondare, lo dice la scienza. Stanno guardando l'orologio, alcuni anni fa dissero, rimangono ora solo 3 minuti a mezzanotte. Potrebbe essere un minuto, potrebbe essere mezzo minuto ora. Dissero non accadrà nella nostra generazione. Potrebbe accadere entro 5 minuti. E notate la cosa seguente che disse, 5 anni. Ora, non l'ho detto io, l'ha detto lui, lo scienziato. Si stanno allontanando in massa dalla California come mosche, vedete. Bene, il giorno in cui Lot uscì da Sodoma, lo stesso giorno piove fuoco sulla terra. Uno di questi giorni Dio prenderà il nostro messaggio e ce ne andremo da qui. Qualcosa accadrà sicuramente. Poi, quando la Chiesa se n'è andata, il suo corpo, la sua sposa. Ora voglio leggervi una scrittura e desidero che la leggiate con me. Voglio che voltiate in Deuteronomio 4 in chiusura. Penso che probabilmente sia stato detto abbastanza affinché comprendiate. Deuteronomio 4, leggerò 2 punti qui. E per queste chiese, per i nastri, persone sui nastri e persone sul collegamento attraverso altre parti della nazione, voglio che ascoltiate questo molto attentamente e non mancatelo. Questa è la cosa che io... Deuteronomio, il 4° capitolo, prenderò il 1° versetto, voglio leggere il 1° versetto, poi leggerò il 25° e il 26° versetto. Potete leggerlo tutto quando andate a casa, ma solo risparmio tempo così possiamo uscire in orario, perché stasera devo tornare di nuovo se il Signore vuole. Sentite questo profeta che parla, egli era stato nella presenza di Dio, sapeva di cosa stava parlando. Ascoltate! Ora dunque, Israele, attenda agli statuti e alle leggi, le quali io vi insegno, a ciò che tu le metta in opera affinché voi viviate. Ed entrate nel paese che il Signore Dio dei vostri padri vi dà e lo possediate. quello simboleggia il nostro millennio. Non aggiungete nulla a ciò che io vi comando e non diminuite nulla. Non aggiungete nulla a ciò e non togliete nulla da ciò. Rimanete, dite solo ciò che essa dice. A fine di osservare i comandamenti del Signore Dio vostro, i quali io vi do. Gli occhi vostri hanno veduto ciò che il Signore fece a Baal Peor, come il Signore Dio tuo distrusse d'infra te chiunque era andato dietro a Baal Peor. Voi siete ora un popolo separato fuori da quelle denominazioni, vedete? Vedete? Ma voi che vi siete attenuti al Signore Dio vostro, voi siete oggi tutti in vita. Voi non siete morti con la vostra denominazione. Siete viventi ora e nella presenza di Dio. Concludiamo, non mancatelo, 25° versetto ora. Quando entreranno nel paese osservato, ora cosa accadde? E quando avrete generati figliuoli e figliuoli dei figliuoli e voi sarete invecchiati nel paese, se voi vi corrompete, ecco cosa accadde, e fate scultura, qualcos'altro, o somiglianza di cosa alcuna, e ciò che dispiace al Signore Dio vostro per irritarlo. Ascoltate! Io prendo oggi in testimonio contro voi i cieli e la terra. Vedete, che tosto voi perirete del tutto in sul paese o il luogo dove voi al quale passato il Giordano andate per possederlo. Voi non prolungherete i vostri giorni sopra esso, anzi del tutto sarete distrutti. Questo era Mosè che parlava di Israele dopo essere stato rivendicato da Dio tramite una colonna di fuoco e sapeva di essere stato dimostrato essere servo di Dio per guidarli fuori. E prima che entrassero nel paese, prima di entrare, Mosè disse: ora le parole che vi ho detto, chiamo il cielo e la terra a testimoniare contro voi. Se vi aggiungete una cosa, togliete una parola da ciò, non resterete nel paese che il Signore Dio vi ha dato. Così dico io nel nome di Gesù Cristo, non aggiungete niente, non togliete, non mettete le vostre idee in ciò, dite solo quello che è stato detto su quei nastri. Fate proprio esattamente ciò che il Signore Dio ha comandato di fare, non aggiungete a ciò. Egli ha sempre mantenuto la sua promessa per noi. Ogni promessa che ha fatto l'ha mantenuta. Vi ha detto cosa accadrebbe ed è accaduto. Porto oggi davanti a voi cielo e la terra in una sfida. Dio ha mai detto qualcosa che non abbia adempiuto e fatto esattamente ciò che egli disse che avrebbe fatto per noi? Non l'ha egli fatto proprio nel modo in cui egli disse che l'avrebbe fatto? Esatto, quindi egli continuerà a farlo. Solo non aggiungete a ciò, non togliete da ciò. Credetelo solamente e camminate umili davanti al Signore vostro Dio, poiché siamo prossimi all'entrare nel paese. Poi non tornerete, non tornerai di nuovo a questo tipo di vita. Tornerai come essere immortale. Tornerai quando il peccato sarà abolito, quando Satana sarà legato. E vivrai per 1000 anni su questa terra che il Signore tuo Dio ti ha dato, poiché il mansueto erediterà la terra. Beato è chi compie tutti i suoi comandamenti affinché possa avere il diritto di entrare nella città. Poiché all'esterno stanno gli stregoni, i bugiardi, i fornicatori e i cani, essi non entreranno là dentro, ma sono solo per i redenti e per coloro che camminano nei suoi comandamenti. Non prendete qualcosa di nuovo, si diffondono ovunque e ne verrà dell'altro, ma non prendete queste nuove cose. Il Signore vostro Dio vi ha dichiarato qual è la verità. Il Signore vostro Dio ha rivendicato qual è la verità tramite la sua parola e tramite il suo spirito. Non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito. E lo spirito, Dio cerca quelli che lo adorano in spirito e verità. La tua parola è verità. ed egli ha pienamente rivendicato che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vi ha mostrato i semi della sera, ve l'ha rivelato nella parola, ve l'ha provato tramite il suo spirito. Non iniziate mai né provate un'organizzazione, non cercate di costruire su nient'altro, ma restate umili davanti al Signore vostro Dio, perché sembra che presto le porte verso la terra promessa si possano aprire. Allora entriamo col vero cantare e gioire, quando la sposa e lo sposo prendono il loro posto al trono. Vivete umili, vivete amorevoli, amatevi l'un l'altro, non abbiate mai nulla tra voi. Se vedete qualcosa che sorge nel vostro cuore contro qualcuno, toglietelo subito da là, non lasciate. E Satana farà del suo meglio per mettersi fra voi, vedete. Non lasciatelo accadere. Qualche tizio dalla favela raffinata potrebbe presentarsi e cercare di allontanarvi da ciò. Pensate che potevano distogliere Mosè dalla presenza di Dio quando era stato là e l'aveva vista? No, Signore, no. Noi non togliamo da essa, ne aggiungiamo ad essa. La teniamo proprio come il Signore ha detto. Non vogliamo alcuna denominazione, non vogliamo alcuna organizzazione, non vogliamo alcuna malizia, non vogliamo alcun conflitto. Vogliamo Dio. Ed Egli è la parola. Chiniamo il capo ora. Oh Dio, guardo in giro con occhio spirituale, cerco di vedere cosa sta avvenendo, vedo la tua parola, come essa è stata rivendicata, come è stata dimostrata. Fin da 33 anni fa qua giù al fiume, ciò che tu hai detto, ed eccolo qui 33 anni dopo, e tu stai facendo proprio quello che hai detto, e hai fatto proprio quel che hai detto. Signore, lungi da noi cercare di renderla minore o cercare di renderla maggiore. La teniamo proprio come tu l'hai resa. Solo camminiamo umili e seguiamo te. Questi sono coloro, Signore, che tu hai dato al ministero, oltre a tutti quelli che dormono in tutta la nazione, in tutto il mondo. I cimiteri qui contengono molti di quelli che aspettano, i santi beati. Ma è come fu detto, noi che siamo viventi e rimaniamo, non ostacoleremo quelli che si sono addormentati. La tromba suonerà, i morti risorgeranno prima, poi noi saremo afferrati su insieme a loro. Quando la gloria di Dio sarà sulla terra, nasconderà la Chiesa dal mondo. Non la vedrà neanche quando essa se ne andrà. Padre Dio, serba questi nelle tue mani, essi sono tuoi. Prego Dio che cammineremo sempre umili davanti a te. Non sappiamo per quanto tempo, non desideriamo sapere per quanto tempo. Non è compito nostro, è compito tuo. Non è nostra brama sapere quando tu verrai. La nostra brama, Signore, è tenerci umili finché tu venga e camminare con te. È nostro desiderio che tu, di tanto in tanto, solo ti faccia conoscere fra noi, Padre, affinché potremo vedere che stiamo ancora camminando con te. Perdona i nostri peccati passati, guidaci e proteggici da ogni insidia del diavolo per il futuro. Conducici e guidaci, oh Dio, nostro Padre, perdona i nostri peccati e aiutaci ad essere tuoi figli. Siamo una classe di gente povera, siamo reietti dalle società di questo mondo, dalle denominazioni delle chiese. Vediamo la fine, ti ringraziamo per la vista spirituale e nella tua parola di vedere il tempo della fine, poiché tutte queste cose devono arrivare a quella grande lapidazione dal cielo. Aiutaci, Signore, a non essere qui in quel giorno, ma di essere passati nella Tua presenza per volare nel Tuo seno. Guarisci i malati e gli afflitti, Signore. Preghiamo che stasera Tu ci conceda un servizio così grande. Possa non esserci fra noi una persona debole a motivo della Tua presenza, Signore. Possano i nostri cuori essere continuamente posti su di Te. E sappiamo, Signore, che denaro, proprietà, le cose del mondo non hanno alcun significato, solo così terreni. Tutto ciò deve passare. I nostri lavori, le nostre case, i nostri amici, ogni cosa deve passare. Non importa quanto ricchi, quanto poveri, quanto popolari o impopolari siamo, tutto ciò deve passare. Ma c'è solo una cosa intorno a cui il nostro essere qui è centrato, ed è Gesù Cristo. Così Dio, lasciaci mettere da parte ogni cosa come secondaria e tenerci a Lui, ed Egli è la parola. Concedilo, Signore. La parola rivendicata rivendicata dell'ora. La parola rivendicata dei giorni di Mosè era Gesù. La parola rivendicata del giorno di Isaia, Elia, Giovanni, tutti era Gesù. Ed oggi la parola rivendicata è Gesù, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Aiutaci, Signore, a crederlo, a vederlo e camminare in ciò. Noi lo chiediamo nel nome di Gesù. Coi capi chinati mi chiedo se c'è qualcuno qui dentro che non ha mai veramente fatto quella grande, onnisufficiente. Lo credete, ma crederlo soltanto non è sufficiente. Credo che mia moglie fosse una brava ragazza. Conoscevo suo padre, sua madre. La conoscevo da anni e anni. Lei viveva una vita retta. Credo fosse una brava donna, ma quello non la rendeva mia. Lei non è divenuta mia finché io accettai lei, lei accettò me. Ora Gesù vuole accettarvi. Non volete accettarlo e diventare parte della sua parola? Se non l'avete fatto coi capi chini e i cuori chini, confido. Qui non c'è spazio per una chiamata all'altare, comunque non vi faccio molto affidamento. Credo che Dio vi visiti proprio dove siete. Vorreste alzare le mani e dire: fratello Breno, ricordami in preghiera? Lo voglio fare. Dio vi benedica, mai, mani dappertutto, voglio essere così. Dio ti benedica fratello, tutti voi intorno. Voglio essere così, Dio benedica, voglio veramente essere così, io lo vedo. Ebbene, ora guarda amico, c'è forse qualcosina, se non lo sei, allora c'è qualcosa su cui sei centrato oltre a quello. Ci sei così vicino, lo stai guardando, lo vedi, l'hai visto per anni che avanzava, lo vedi in maturazione adesso. Se quello significa tutto per noi e nient'altro durerà tranne questo, perché non distogli il capo da quella cosa che hai guardato e riguardi soprattutto Lui? Poiché il centro di ogni vita, tutto l'avvenire è Lui. Non vuoi farlo mentre preghiamo insieme? Caro Dio, mentre le mani di uomini, donne, ragazzi, ragazze, persino ministri hanno alzato le mani, loro volevano dire che vogliono essere centrati proprio sul Signore Gesù. E non di meno sembrano non riuscire a farlo. C'è qualcosa che li tira da questa parte, quella parte. Potrebbe essere una denominazione, potrebbe essere una persona, potrebbe essere un peccato, potrebbe essere qualcosa che nascondono nel cuore. Non lo so, Signore, Tu lo sai. Qualunque cosa sia, possano proprio ora, Signore, mentre stai chiamando altri. Tu li hai già chiamati, sono Tuoi. E mentre li chiami possano liberarsi da quello, quel peccato che impaccia, come disse la Bibbia. Allontanatevi da quel peccato che così facilmente ci dà impaccio affinché possiamo correre con pazienza la corsa che c'è posta davanti, guardando a cosa? Al nostro lavoro, alla nostra denominazione, alla nostra affiliazione, ai concili? A Cristo, l'autore e il compitore della fede che abbiamo in Lui. Fallo per noi oggi, Padre, poiché lo chiediamo nel Suo nome e per la Sua gloria. Ora sono Tuoi, Signore. Fai di loro ciò che ritieni opportuno. Fai di noi ciò che ritieni opportuno. Siamo Tuoi nel nome di Gesù. Amen. Vi siete dimenticati della cena? Vi siete dimenticati se i bambini stanno bene fuori in macchina o meno? Vi siete dimenticati di tutto il passato? E vi siete resi conto di cosa state percependo ora? Si sta materializzando davanti a voi giorno dopo giorno, vedete, che sia il centro di ogni cosa. Lasciate che le altre cose si allontanino, periranno ad ogni modo. Oh, continuate solo a seguirlo, vedete? Seguiamolo come Eliseo seguiva Elia, perché anche noi dobbiamo essere presi su un giorno. Abbiamo visto il carro di fuoco che lo innalzò fuori dalla tomba. Lo sentiamo ora fra noi. Un giorno slaccerà i cavalli dai cespugli. Noi saliremo. Non lo amate? Oh, non riuscite proprio quasi solo a chiudere gli occhi e vederlo sospeso là.
Who else could I love? I love him because he first loved me and purchased my
Ogni volta quando torno a casa qualcuno è morto. Me ne vado per un paio di mesi, torno, qualcuno è morto. Ogni volta che vengo mi rattristo. L'altro giorno un ragazzo con cui andavo a scuola scendendo per strada ha detto: ciao, Billy. L'ho guardato. Una volta ero un ragazzo di bell'aspetto, capelli neri, proprio lucenti, pettinato all'indietro. Ora è bianco come la neve. Una volta ero così ritto, la pancia in fuori in questo modo. Ho detto: ciao, Jim. L'ho guardato. Ho sentito nel mio cuore, ho pensato: Dio, quel ragazzo è Dio, quell'uomo è Dio, abbiamo la stessa età. Allora so che i miei giorni sono contati. So che non può esserci ancora molto tempo. Mi guardo attorno e penso: cosa posso fare, Signore? Aiutami. Non voglio precederti. Voglio stare proprio dietro a te. Tu fai strada. Guardo e penso: 56 anni d'età, oh mai, non può durare molto ancora. E guardo giù, vedo il mio buon amico Billy Duck seduto là, 72, 73 anni d'età. Mi guardo attorno e vedo questi ragazzini, pensano: ebbene, aspetterò finché sarò vecchio come il fratello Brennan, penserò a quello. Caro, potresti non vederlo mai. Dubito moltissimo che tu lo veda, vedete. Ma pensa solo, se il fratello Bill Duck sopravvive a questo giorno, vivrà più a lungo di centinaia di quindicenni e sedicenni. Ne muoiono ogni ora. Perciò che differenza fa l'età che avete? Cosa state facendo in merito all'ora in cui state vivendo? Cosa state facendo per Gesù in questo tempo, vedete? Oh, voglio vedere Lui. Voglio vedere l'ora in cui guarderò e vedrò tutti questi vecchi corpi trasformati. Li vedrò mutati in un momento, in un batter d'occhio. Se non è così, allora siamo le persone più stolte. Mangiate, bevete e rallegratevi, perché domani morite. Vedete, siete proprio come un animale, morite e finite nella terra ed è tutto. Ma c'è un'anima immortale che vive in te, fratello. Abbiamo già udito dal cielo, lo abbiamo già visto dimostrato. Sappiamo che Egli è ed un rimuneratore di coloro che lo cercano diligentemente. Ora, membri del corpo di Cristo, mentre lo cantiamo di nuovo, voglio solo che siate seduti nelle vostre sedie e stringiate le mani uno all'altro mentre lo cantiamo di nuovo. Solo salutate vostro fratello, sorella.
Richard. Me and purchase my salvation on Calvary.
Lo amate, dite amen. Amate la sua parola, dite amen. Amate la sua causa, dite amen. Amate il suo corpo, dite amen. Allora vi amate a vicenda, amen, proprio così. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli quando avrete amore uno per l'altro. Ora ho imposto le mani su questi fazzoletti, se dovete prenderli prima di sera. Chiederò al fratello Richard Blair. Dio ha risposto alla sua preghiera. Lui e il fratello qui hanno pregato l'altro giorno per riportare questo ragazzino seduto fra noi oggi, che è vivente a motivo della loro fede in Dio. Ed ora ci concederà in una parola di preghiera proprio fra qualche momento, così stasera potremo tornare di nuovo. Solo 5 minuti circa dopo le 12, secondo quell'orologio, e desidero torniate stasera se potete, se siete nei dintorni. Se dovete andare a casa, possa Dio assistervi lungo la strada e aiutarvi e proteggervi. Se potete restare, volete restare, siete benvenuti a restare. Ora Dio sia con voi. Alziamo le mani a Lui. Ecco come lasciare la casa di Dio in preghiera, umilmente, confidando che ci incontreremo di nuovo stasera. Altrimenti, Dio sia con voi finché ci incontreremo ancora. Chiniamo i capi ora. Fratello Blair,